vogliamo bene.
Ciao fratelli, buongiorno, Dio vi benedica. Benvenuti a Radio Blast. Ecco tutti qui stamattina. Ciao fratello Giuseppe.
Ciao, buongiorno, Dio ti benedica. Come stai?
Bene, bene. Un giorno freddo qui oggi, ma abbiamo il calore dell'amore di Gesù.
I venti soffiano. A che velocità soffiano?
60 chilometri all'ora, dice Dora.
60 all'ora. Non è... Insomma,
sì, sono venti forti.
Qui vasi di fiori sono cascati, un tavolo è volato per aria.
Sì.
Abbiamo tavoli in giardino qui che siamo in campagna.
Sì, sì, e le cose
volano. Corso di qua, corso di là. Gloria a Dio.
Però è un miracolo, abbiamo la linea internet per stare in collegamento con i fratelli. Io dico è un miracolo che c'è
Quando
la
l'abbiamo
internet.
Presa ci hanno detto quando c'è vento così non funziona. Abbiamo cercato i commenti su internet, dicono sì, quando c'è vento così io
L'internet non funziona,
non
questo
funziona.
servizio con le nuvole non funziona, eppure è un miracolo che c'è
E
l'internet.
qui il vento soffia adesso al di sopra del temporale, al di sopra delle normali tempeste e funziona. E
Grazie Signore, sei
quindi
meraviglioso Gesù.
abbiamo detto a tutti quanti, mi raccomando, non smettete di ringraziare il Signore
Alleluia.
perché questo è un
Sì,
miracolo.
lo è, sì lo è, certamente. Facciamo la preghiera? Cosa ci
Amen.
racconti Paul? Ha detto,
All right, I'll give a few quick stories, then the prayer.
oh, non solo una storia, ma diverse storie. Veloce, veloce, e poi la preghiera.
All right, so first, a nice story from Richard Wurmbrand.
Una bella storia di Richard Wurmbrand che Paul ama tanto. Sempre parla di lui.
Yeah. So, during the time of the fascist dictatorship in Romania,
Durante la dittatura fascista in Romania,
there was an Indian hypnotist
c'era un ipnotizzatore indiano
that married a Jew
che ha sposato una ebrea
and then adopted, I suppose, her Jewish daughter.
e ha adottato quindi la figlia della moglie ebrea.
So he thought, I suppose I ought to baptize my daughter into the Christian faith so that we can get, let's say, not stick out so much to the fascists here.
E lui, l'ipnotizzatore, ha detto: meglio se battezziamo questa figlia nella fede cristiana, così per non dare nell'occhio ai fascisti.
So he went and they asked Richard Wurmbrand's church to baptize her.
E sono andati alla chiesa di Richard Wurmbrand per chiedere il battesimo per la figlia.
And they agreed, but they of course said we don't baptize unless the person is a true converted Christian.
E Richard Wurmbrand ha detto: certo, la battezziamo, ma solo se lei è veramente una cristiana convertita.
And when he understood, oh, you have to be a real Christian to be baptized, then he backed off.
E il padre della figlia, l'ipnotizzatore, quando ha capito che devi essere un vero cristiano, allora ha rinunciato a questa idea.
But the girl had already heard some things and was attracted to the Christian faith.
Ma la figlia, la ragazza, ha sentito alcune cose del cristianesimo e gli piaceva.
But some time passed.
Dopo un po' di tempo,
Richard Wurmbrand was just about to go and preach a sermon in
Richard
his church.
Wurmbrand voleva andare nella chiesa per predicare il suo sermone.
And about, I think it was 15 minutes before the sermon,
E 15 minuti prima della predica,
he felt a voice speaking to his heart saying, "Don't speak about what you're planning to today."
sentito una voce che ha detto nel suo cuore: non dire la predica che tu hai preparato oggi.
Rather, speak about the Christian faith and hypnosis.
Invece, predica sull'ipnosi e la fede cristiana.
And he said, "Oh, but that's a very, it's a subject I'm not very familiar with. I need to study about it. It's an important subject. I can't just in 15 minutes prepare a
Richard
sermon."
Wurmbrand ha detto: ma io non ho studiato niente sull'ipnosi, cosa posso predicare sull'ipnosi? Signore, non so niente su questo, e in 15 minuti cosa posso imparare per predicare?
And he tried to brush it away, but the voice kept telling him in
E ha
his heart to do
cercato
it.
di eliminare questa idea, però la voce ritornava: devi predicare sull'ipnosi.
So he did.
E quindi ha predicato sull'ipnosi.
And he then later, after the sermon, the girl, the daughter of this man, came to him.
Dopo la predica, questa ragazza, la figlia dell'ipnotizzatore, viene da lui, da Richard Wurmbrand,
And was saved because of that sermon.
e riceve la salvezza grazie a questo sermone.
And he said he baptized her even though it was illegal to do it in those days, baptize a Jew into the Christian
E
faith.
quindi l'ha battezzata nella fede cristiana, anche se era illegale quei tempi battezzare un ebreo nella fede cristiana.
And she eventually became a very important Christian worker in the city, working with
E
female
lei
prisoners.
la ragazza si è dedicata al servizio per il Signore, lavorava con le carcerate, le donne in prigione,
And other Jews.
e con altri ebrei.
And I suppose also working in her field, also because her father was an important hypnotist,
E
Indian
suo
hypnotist.
padre era un importante ipnotizzatore
And I
indiano
believe she continued also helping the people in that field,
e ha continuato ad
bringing them to
aiutare
Christ.
anche le persone in quel mondo per portarle a Cristo.
So the importance of this story is that God will supply you with prompts.
Quindi l'importanza di questa storia è nel fatto che il Signore ci darà degli accenni.
Because he said, "Open your mouth and I will fill it."
Perché Dio dice, apri la tua bocca, io la riempirò.
And really, sometimes it's indispensable to follow the prompts from God. Otherwise, we're just doing a job.
Ed è importantissimo, indispensabile, seguire quegli accenni, quella voce che ti sussurra nel cuore.
And if one is truly saved, truly with the Holy Spirit,
e se uno è veramente salvato, veramente ha lo Spirito Santo,
then God is always trying to speak to that person.
Allora il Signore sempre cercherà di parlare a quella persona.
However, it depends if the person puts time aside and learns to hear and understand the voice of God.
Ma dipende se questa persona prende il tempo per capire la voce di Dio, imparare a discernerla, ascoltare, ubbidire.
And often the greatest victories happen when you understand it the least.
E a volte le vittorie più grandi vengono quando la tua mente proprio non capisce, ma perché mi chiedi questo?
Okay, a good example of that is another story.
Un buon esempio di questo sarebbe un'altra storia.
About this girl in John G. Lake's church in South Africa.
C'era la chiesa di John G. Lake in Sudafrica.
And in the middle of the sermon, while he was preaching,
e nel mezzo del sermone, mentre lui predicava,
this girl just stands up from the bench,
questa ragazza si alza dalla panca,
and just starts walking down the aisle of the church towards the pulpit.
E comincia a camminare verso il pulpito.
And he said that he could tell that the Holy Spirit was moving her to do something.
And John G. Lake ha detto che si vedeva che è lo Spirito Santo che la spinge a fare qualcosa.
So he said he just stepped back from the pulpit and she walked up to
her. E lui si è messo da parte, ha lasciato il pulpito e lei ha camminata lì al pulpito.
And she gave a message in tongues.
E ha parlato dal pulpito, ha dato un messaggio però in lingue.
Such that she herself didn't understand.
Lei stessa non capiva niente.
But she continued he said it sounded almost like a chant, she was saying.
E John G. Lake ha detto che le sue lingue erano come un chant, come una mantra.
Un canto.
Come un canto.
Come una... Yeah, una sinfonia, una.
And no, he didn't understand a word she was saying.
E non ha capito nemmeno una parola. Cosa
but
diceva?
Then another man from the back of the congregation slowly started making his way to the front.
Però ad un tratto un uomo dalla parte dietro della congregazione ha iniziato a camminare anche lui verso il pulpito.
And he made his way all the way to the front when, by the time she had finished.
È andato davanti.
And John G. Lake said, "What is it?"
E John G. Lake gli chiede, tu cosa ti serve?
And he was, I think, from the East Indies.
Era un uomo
dalle Indie Orientali.
Okay.
And he was a Muslim.
Era un musulmano.
And he said, this girl is speaking my language.
Ha detto, questa donna qui sta parlando la mia lingua.
He said, and John G. Lake said, come up to the pulpit and tell, make a summary of what she said.
E John G. Lake, il predicatore, ha detto, vieni qui al pulpito e facci un riassunto di quello che la ragazza ha detto.
And he said, she says to repent from my sins and be saved.
E lui ha tradotto, lei ha detto di pentirci dai nostri peccati, ricevere la salvezza.
From his sins.
Yes. Mm-hmm.
Sì, lei ha detto che io devo pentirmi dei miei peccati.
And that Muhammad was a man just like any man that needed his sins to be forgiven, that he couldn't forgive anyone's sins.
E che Maometto era un uomo come tutti gli altri, che aveva bisogno di essere perdonato dai suoi peccati e che lui non poteva perdonare nessuno.
And that only in Jesus there is salvation.
E che solo in Cristo c'è la salvezza.
All this the girl said without understanding anything of what she said.
Tutte queste cose la ragazza le ha dette nella sua lingua senza capire cosa stava dicendo.
Could you read Mark 13:11?
Marco 13,
mm-hmm.
Verso 11. Ora, quando vi condurranno via per consegnarvi nelle loro mani, non preoccupatevi in anticipo di ciò che dovrete dire e non lo premeditate, ma dite ciò che vi sarà dato in quell'istante, perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Marco 13, verso 11.
So simple as that. People that accept and follow what the Holy Spirit prompts them to say blindly.
È così semplice, se noi seguiamo quei accenni che il Signore ci dà e noi seguiamo con fede, senza capire,
it'll be the Holy Spirit that answers and not us.
Sarà lo Spirito Santo che parlerà e non noi.
And the more we learn to put this in practice,
più impariamo a mettere questo in pratica,
the easier our life will become, then the closer our walk with Christ will
be. Più facile diventerà la nostra vita e più vicina la nostra relazione con Dio.
Man, so Lord Jesus, I pray for this truth to dawn on each one of our hearts and minds.
Signore Gesù, prego che questa verità possa entrare nei nostri cuori, nelle nostre menti.
That we may understand the great gift that we have, that we were given when we received the Holy Spirit.
E che possiamo capire il grande dono che abbiamo ricevuto quando abbiamo ricevuto lo Spirito Santo.
And to allow you to work through us and just be an instrument.
E di permetterti a operare tramite noi.
And that we may just be an instrument.
E che possiamo essere un tuo strumento.
Just a body. The body, the church.
Un corpo, la Chiesa.
That your will may be done on earth as it is in heaven.
Che la tua volontà sia fatta sulla terra come anche nel cielo.
Pray that we may set time aside so that we may learn to distinguish your voice.
Prego che possiamo mettere da parte tempo per imparare a discernere la tua voce.
Set time aside also to deepen our relationship with you.
Prendere tempo per approfondire la nostra relazione con te.
Amen.
To learn more of the word.
Imparare più della parola.
And
Amen.
Therefore grow more in faith.
E quindi crescere più nella fede.
And learn more of you.
Imparare più su di te.
So that we may help others to do the same.
In modo che possiamo insegnare anche ad altri a fare lo stesso.
Amen. Help us all to do the same.
Aiutaci, Signore, a tutti a fare questo.
In Jesus' name, amen.
Nel nome di Gesù, amen.
Amen.
Gloria a te,
amen.
Gesù.
Amen, grazie. Bellissima preghiera. Sentivo che veniva dal tuo cuore. Nel nome di Gesù Cristo ti benediciamo, Signore.
Amen.
Gloria, gloria a Dio. Alleluia. Allora, Angela, andiamo di Israele?
Sì, andiamo in Israele. Ci sono qualche cose nuove da condividere sulla situazione
no,
con...
No, dico Israele 3.000 anni fa.
Ah, Israele 3.000 anni fa? No. Cosa?
Andiamo a vedere che succedeva quando Israele veniva attaccata.
Sì, andiamo.
Allora, nel nome di Gesù Cristo. E una cosa, un piccolo messaggio che il Signore mi ha dato stamattina prima di svegliarmi. E loro con gli occhi mezzi chiusi, ho preso degli appunti ed eccoli qua, spero di riuscire a leggerli. Quindi se a volte faccio delle pause perché sto cercando di capire cosa ho scritto. Capito?
Ok.
Cioè, quando scrivo un po' come lingue, e poi bisogna interpretarlo.
Ah, è così che lavori tu?
Sì, beh, adesso sto esagerando un po', insomma, ecco. Sto cercando di strappare un po' di simpatia, così che hanno misericordia su di me.
Oh.
Gloria, gloria al Signore. Allora, questo qua è un piccolo messaggio diretto, cioè un messaggio per Israele, ed anche per Netanyahu, riguardo l'Iran e gli altri suoi avversari. L'Iran e altri che vogliono distruggere Israele. E il Signore mi ha dato questo capitolo, dice, si applica, mi ha detto il Signore. Andiamo lì al capitolo, Primo Re 20, dal 10 al 21, Angelina.
Okay.
Fratelli, Dio vi benedica, abbiamo tanto. Il Signore ci aiuta a capire questi messaggi, perché i messaggi che Gesù dà, il Signore va sempre davanti a noi. Va bene, è una luce che va davanti a noi, ci illumina il sentiero. Allora attenzione a queste scritture, va bene, perché ci mostrano quello che succederà. E io chiedo sempre al Signore di corroborare i suoi messaggi con scritture. Allora mi rilasso, vado tranquillo, è scritto. Primo Re 20, dal 10 al 21, Angelina, mi aiuti a leggere?
Sì. Ben-Hadad mandò a dire ad Acab.
Allora, Ben-Hadad era il re della Siria, nemico di Israele.
Gli dèi mi trattino con tutto il loro rigore se la polvere di Samaria basterà per riempire il pugno di tutta la gente che mi segue.
Allora, il messaggio di Ben-Hadad, il re della Siria, mandato al re Acab, il re di Samaria, di Israele, non Gerusalemme. Israele, che sapete che erano divisi, no? 11.
Il re di Israele rispose, ditegli così, chi cinge le armi non si vanti come chi le depone.
Capito? Qui il re Ben-Hadad faceva lo spaccone perché era molto più preponderante. È come oggi che ci sono 2 miliardi di islamici e Israele sono 9 milioni. Anche se la stragrande maggioranza, 2 miliardi, sono nominali. Un po' come italiani, considerati 60 milioni di cattolici, loro fanno così a fare 2 miliardi. Ma in realtà gli italiani non sono 60 milioni di cattolici, sono quattro gatti. Quindi si fa presto arrivare a 2 miliardi, se te conti una nazione quant'è? 50 milioni? 50 milioni di islamici. Pakistan quant'è? 8 milioni? Ecco, sono tutti islamici. Non è così. I veri islamici sono i radicali, quelli che il Corano lo mettono in pratica andando in giro a fare le guerre sante. Quindi questa scrittura è molto forte, dice chi cinge le armi non si vanti come chi le depone. Infatti ci sono nazioni intorno a Israele che sono tanti anni che dicono noi programmiamo di cancellare Israele, annientarla, deve sparire, eccetera. Lo hanno scritto persino nella Costituzione, adesso c'è un giornale che leggiamo che parla di quello. E invece, come dice qui questa lezione del primo re, capitolo 20, che c'era un re che io mi propongo di distruggere l'Israele, Samaria, eccetera. E adesso vediamo che gli succede a questo re. La stessa cosa che succederà a questi spacconi, nazioni intorno a Israele, che vivono solo per distruggere Israele. Quindi non è un problema politico, Gaza, che muoiono in tanti, ma è un odio millenario. Ora, io sono contro le uccisioni di Gaza, per favore, per amor di Dio, non sono a favore. Vabbè, io da cristiano a Gaza non avrei ucciso nessuno. I cristiani combattono nello spirito. Avanti, Angelina.
Verso 12. Quando Ben-Hadad ricevette quella risposta, stava bevendo con i re sotto le tende e disse ai suoi servitori: disponetevi in ordine.
Cioè, preparatevi la battaglia.
E quelli si disposero ad attaccare la città. Allora un profeta si avvicinò ad Acab.
Allora, è un po' come adesso che ci sono nazioni come l'Iran che si predispongono, si preparano ad attaccare Israele. Con l'Iran già hanno attaccato Briga, già si stanno bombardando a vicenda. Avanti.
13. Allora un profeta si avvicinò ad Acab, re di Israele, e disse:
così dice il Signore.
Vedi questa gran moltitudine? Ecco, oggi la darò in tuo potere e tu saprai che io sono il Signore.
Bene, sappiamo che le profezie sono vere quando si avverano. 14.
Acab disse: per mezzo di chi? E quelli rispose: così dice il Signore, per mezzo dei servitori dei capi delle province. Acab riprese: chi comincerà la battaglia? L'altro rispose: tu.
No, metti un pochettino di enfasi. E l'altro rispose: tu.
Allora Acab passò in rivista i servitori dei capi delle province ed erano 232. Dopo questi passò in rivista tutto il popolo, tutti i figli di Israele, ed erano 7.000. Essi fecero una sortita verso il mezzogiorno, mentre Ben-Hadad stava bevendo e ubriacandosi sotto le tende con i 32 re venuti in suo aiuto.
Quindi aveva 32 re a suo servizio Ben-Hadad. La Siria era una potenza mondiale. Avanti.
17. I servitori dei capi delle province andarono fuori per primi. Ben-Hadad mandò a vedere e gli fu riferito: da Samaria è uscita gente.
E quello si mette a ridere. Andate a prenderli subito.
Il re disse: se sono usciti per la pace, prendeteli vivi. Se sono usciti per la guerra, prendeteli vivi ugualmente.
Quindi, cioè, per lui era un gioco, no? Erano talmente tanti questi dalla Siria.
Quando quei servitori dei capi delle province e l'esercito che li seguiva furono usciti dalla città, ciascuno di loro uccise il suo uomo. I siri si diedero alla fuga, gli israeliti li inseguirono e Ben-Hadad, re di Siria, fuggì a cavallo con alcuni cavalieri. Il re di Israele uscì, mise in fuga cavalli e carri e fece una grande strage fra i siri. Primo re 20, da 10 fino a 21.
Allora, il Signore me l'ha dato questo come in un capitolo profetico che si applica oggi a Netanyahu. Netanyahu sarebbe come il re Acab. E l'Iran sarebbe come la Siria. Ma anche in Siria però si stanno preparando adesso degli eserciti che sono sicuro saranno usati contro Israele.
E come si applica allora?
Si applica che Israele vincerà i suoi nemici, ma questi torneranno a combattere Israele. Si applica così. Leggi il verso 22.
Allora il profeta si avvicinò al re di Israele e gli disse: vai, rinforzati, considera bene quel che dovrai fare, perché di qui ad un anno il re di Siria salirà contro di te.
Ecco.
Primo Re 20, verso 22.
Ecco, cioè il messaggio che, come lo interpreto io, è che Israele vincerà questa battaglia, questa guerra contro l'Iran. Però attenzione, il re di Siria entro un anno tornerà contro di te, cioè in questo caso il re dell'Iran. Torneranno di nuovo e con altri. Allora, applicandolo a Israele, questo, allora troviamo il seguito di questo in Zaccaria 14:2. Allora, lo leggiamo.
Io adunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme e la città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate. La metà della città andrà in cattività, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Zaccaria 14, verso 2.
Allora, cosa sto dicendo qua? Dopo che Israele vince l'Iran, adesso io credo che vincerà l'Iran, lo credo, e va bene, però dopo un tempo l'Iran ritorna a combattere contro Israele. E hai letto verso 3?
No.
Ecco, aspetta. Però quella sarà un'apparente sconfitta, ma invece sarà la più grande vittoria di Israele. Cioè viene il tempo, come dice, adunerò le nazioni a far guerra di Gerusalemme, la città sarà presa, le case saccheggiate. Mm-hmm. Va bene, quindi un'apparente sconfitta, ma invece quando arriveranno in massa, questo è il tempo dell'Anticristo, va bene, e conquisteranno Israele, da quella apparente sconfitta giungerà la più grande vittoria di Israele. Va bene, vai a Zaccaria 14:3.
Poi l'Eterno si farà innanzi e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatté le tante volte il dì della battaglia.
Quindi qui Zaccaria 14:2 dice: adunerò le nazioni a far guerra contro Gerusalemme.
Sì.
Non è adesso subito, c'è tempo. E poi l'Eterno si farà innanzi. Quando Israele dice qui non c'ho speranza, Israele è invasa, e l'America non può più aiutarla, questo un po' più avanti, non adesso. E allora si fa avanti l'Eterno, combatterà contro quelle nazioni. Zaccaria 14:7, Angelina.
Sarà un giorno unico, conosciuto dall'Eterno. Non sarà né giorno né notte, ma in sulla sera vi sarà luce.
Capito?
Zaccaria, allora, 14:7.
Quando Gesù si presenta, perché Gesù verrà di persona a combattere a favore di Israele, perché a quel punto Israele è convertito, non sarà né giorno né notte. Cioè la luna perde lo splendore, il sole perde lo splendore, il rapimento. Andiamo al verso 12, stesso capitolo.
E questa sarà la piaga con la quale l'Eterno colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme. La loro carne si consumerà mentre stanno in piedi. Gli occhi si struggeranno loro nelle orbite.
No, aspetta. Gli occhi si struggeranno loro nelle orbite.
La loro lingua si consumerà loro nella bocca.
Ecco.
Zaccaria 14:12.
Questa sarà la piaga con la quale l'Eterno colpirà i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme. Stiano ben attenti queste nazioni che stanno facendo guerra a Gerusalemme, perché questo è il loro destino. E la conclusione sarà Zaccaria 14:16.
E avverrà che tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme saliranno d'anno in anno a prostrarsi davanti al re, all'Eterno degli eserciti, e a celebrare la festa delle capanne. Zaccaria 14:16.
Non ci saranno più tante religioni, ce ne sarà solo una. Non ci saranno più, ma neanche ebraismo e cristianesimo. Ci sarà solo il corpo di Gesù Cristo, il corpo di Cristo, quel tipo di cristianesimo. Il presente ebraismo scomparirà, ci sarà solo Gesù Cristo. E avverrà che tutti quelli che saranno rimasti delle nazioni venute contro Gerusalemme saliranno di anno in anno a prostrarsi davanti al re, l'Eterno degli eserciti, e celebrare la festa della capanna. Zaccaria 14:21, in quel giorno
non vi saranno più cananei nella casa dell'Eterno degli eserciti. Zaccaria 14:21.
Va bene. E allora vediamo qui che in Israele, a Gerusalemme, non ci saranno più contese a chi appartiene a Gerusalemme, palestinese, gli ebrei. No, assolutamente. Ci sarà solo il re a Gerusalemme, Gesù Cristo. E gli ebrei saranno convertiti a Cristo. Non tutti, però quelli convertiti faranno parte dell'unica religione del cielo che si chiama il corpo di Cristo. Allora dice, in quel giorno non vi saranno più cananei nella casa dell'Eterno degli eserciti. Cosa significa? Chi sono i cananei? Cioè Canaan, la terra di Canaan, che era Canaan prima che divenne Israele, e la terra di Israele oggi, dice, però non ci saranno più cananei. Cioè Canaan oggi è la Palestina, i palestinesi sono i cananei. Cananei chi sono? Sono gli abitanti di Canaan, di qualunque estrazione, razza, tribù, popolo. Abiti a Canaan, sei un cananeo. In quel giorno non ce ne saranno più. Quindi non ci saranno più. Appena torna Gesù per il rapimento, smetteranno di litigare. Lui distruggerà l'anticristo. Va bene, Apocalisse 19:11 distrugge l'anticristo perché Gesù torna per Armageddon. E allora, da allora in poi, non ci saranno più immigrati. Sai come in Italia adesso ci sono gli immigrati, in Europa gli immigrati, Inghilterra, ed è un disastro, che adesso gli immigrati vogliono cacciare fuori gli europei come andare loro.
Sì.
Bene, questo non avverrà più. Non ci saranno più cananei immigrati nella casa dell'Eterno e intorno alla casa dell'Eterno. Va bene? Quindi i cananei oggi si chiamano palestinesi, iraniani, Giordania, Egitto. Non ce ne saranno più. Ci saranno solo, non dico gli ebrei, ma dico i cristiani, il corpo di Cristo. Ci siamo?
Sì, sì.
Ecco,
sì.
Questo è un messaggio interessante per quello che sta succedendo oggi. Tu leggi i giornali, una confusione totale.
Oh, sì.
Ognuno ne spara una a direzione diversa. Colpa di questo, colpa di quello, succederà questo, succederà questo, succederà quello, succederà... Tutti profetizzano e sbagliano tutti. E chi è che ha sempre ragione? Io? No! La parola.
La Bibbia.
Si tratta di capire la parola. Ok, velocemente, Angelina, che abbiamo un programma denso oggi. Guarda, stamattina ho trovato questa notizia, voglio parlarne. Fatto Quotidiano, te l'ho dato?
Sì.
Ecco, anche questo, parleremo del profetico, anche di questo che... Leggi, Angelina.
L'analista Riccardo Pennisi. Israele ha almeno 90 testate nucleari. Perché l'Iran non può averle?
A parte che questo tipo non lo sa quante testate c'ha Israele. Molto di più, molto di meno. Quindi ha perso un'occasione per stare zitto, questo analista.
No, ma tanti si chiedono questo. Perché l'Iran non può averle? Chi decide chi può avere e chi no?
Guarda, questo Pennisi... Te lo dico subito, questo Pennisi e altri politici, analisti e controanalisti come lui, giornalisti come lui, che non è giornalista, lui è un politico di parte, capito? Da una parte della barricata lui. Cioè questi qua non capiscono, siccome non conoscono la Bibbia, siccome non hanno relazione, comunione con Gesù, siccome questa gente non ha lo Spirito Santo, ogni tanto li indovinano, ci sono articoli giusti e lo dico. Ma siccome non hanno lo Spirito Santo, ignorano cosa succede nel mondo. E allora sono scribacchini, scrivono perché sono pagati per quello. E cosa scrivono? Scrivono la loro opinione, la loro politica. comunismo, fascismo, da da da. Ma non è che capiscono niente, però, perché senza Gesù che possono capire? Seguiranno il vento del loro giornale, perché il giornale deve vendere copie, guadagnare, e quindi ogni giornale ha una filastrocca. E questo Pennisi dice, ma insomma, se Israele ha 90 testate nucleari, prendiamoli per buono. Perché l'Iran non può averle? 2 più 2 fa 4, no? Quindi se tu hai 90 testate, forse di più.
Sì.
Perché l'Iran non può averne una decina? Ma te lo spiego subito perché non può averlo.
Vai, perché?
Ma glielo dico io a Pennisi.
Perché?
Il signor analista qua. Non può averlo l'Iran. Perché? Perché è diverso quando un gruppo religioso, metti come l'iraniano, prima dichiara, cosa ha dichiarato innanzitutto? Da anni, da decenni, va bene? Hanno dichiarato di volere eliminare l'intera nazione che è Israele, e questo già sarebbe genocidio, razzismo puro, tanto per cominciare.
Ok,
sì. Ma come, tu vuoi eliminare una nazione? Cioè, sei un terrorista, come elimini la nazione? Donne, vecchie, bambini, tutti, perché non ti piace Netanyahu, ma non ti deve piacere. Lui deve piacere solo a chi lo ha eletto, adesso lo vogliono processare, vedremo. Intanto lui è il politico più osso duro che l'Israele ha mai avuto. E con nemici così ci vuole uno così. Adesso fratelli mi scriveranno, non sono d'accordo, lui è qua, lui è... ma lui sarà quello che ti pare. Però per fronteggiare questi nemici ci vuole un osso duro come lui. Allora dicevo, prima dichiarano di voler eliminare Israele, che è genocidio già solamente a dirlo. Poi con la scusa, attenzione, di risparmiare sulle bollette elettriche, l'Iran vuole risparmiare sulle bollette elettriche, annunciano di volersi dotare del nucleare. Che vuol dire lo stesso che di bombe atomiche. Il nucleare è uguale a bombe atomiche. Va bene. Ma nessuna nazione può annunciare, nessuna nazione come l'Iran, può annunciare di voler eliminare un'altra nazione, Israele, e poi procedere a sponsorizzare ogni tipo di attentati, sponsorizzare, finanziare, armare gli Hezbollah, Hamas, Houthis e via dicendo. E poi cercare di armarsi con le atomiche, dolce in fondo. E pretendere che i suoi nemici, leggi Israele, vada avanti come se niente fosse.
Quindi non è solo una minaccia così al vento, questi fanno tutto quello che possono per veramente eliminare Israele. Incluso abbiamo studiato ieri, hanno fatto un decreto di legge, entro 20 anni devono eliminare Israele.
Sì.
Questi sono molto impuntati.
Hanno fatto una tabella, ma se mi chiedono meglio lo posso dire io, state sognando occhi aperti. Perché? Perché Israele eliminerà voi non eliminerete Israele. Ma noi siamo 2 miliardi nel mondo, vi attaccate al tram. Israele c'è un uomo con Dio e una maggioranza. Un piccolo uomo, Davide, contro Golia e tutti i filistei, è superiore. Va bene. E allora cosa? Cioè, uno può essere di qualsiasi religione, io sono cristiano, e dobbiamo rispettare tutti, ma rispettare è un conto. Va bene, però... Tu ti vuoi armare di bombe atomiche? Mi vuoi spiegare cosa vuoi farne delle bombe atomiche? Che tutta questa acqua pesante, queste cose che stanno preparando con le centrifughe, non servono per risparmiare la bolletta d'elettricità, non serve per quello. Una nazione che annuncia di voler cancellare un'altra nazione, poi vuole armarsi di atomiche, non può sperare di farla franca. E infatti è stata attaccata da Israele. Cioè, se tu annunci, io a te ti voglio eliminare, adesso mi faccio le atomiche, caro mio, stai bussando alla porta per avere guai. Questi giornalisti che scrivono queste cose, con tutto rispetto, sono ignoramus. Io gli consiglierei di leggere un po' di Bibbia, questa gente qui. Ma cosa leggono alla sera prima di andare a dormire questi qua? Il Mein Kampf di di Hitler, il Das Kapital di Carlo Marx, che leggono questi qua? E scrivono sui giornali come il Fatto Quotidiano, il giornale onoratissimo, però una volta dice a destra, una volta dice a sinistra, il Fatto Quotidiano è come gli altri giornali nella confusione totale. Israele ha già subito il tentato genocidio nazista e adesso non ne vuole subire uno da parte dell'Iran. L'Iran che tra l'altro, posso fare una parentesi? Cioè l'Iran tra l'altro simpatizzava col nazismo, se per chi non lo sapesse, studiate qualche enciclopedia. Se non altro, diciamo, il suo astio, il suo odio millenario contro gli ebrei, se non altro per quello, ha capito che il nazismo era contro gli ebrei, subito a simpatizzare con il nazismo. Va bene, quindi informatevi. L'Iran si fece persino convincere dai nazisti a cambiare nome. Erano persiani, era la Persia prima, e poi sono diventati iraniani. E per chi non lo sapesse, iraniani significa letteralmente ariani, cioè sarebbe il grande popolo superiore nazista. Erano ariani, cioè come Zelensky, no? La gente lì, ariani superiori. Insomma, non è un grande biglietto da visita da parte dell'Iran presentarsi come ariano, perché iraniano vuol dire letteralmente ariano, cioè nazista. Poi è successo un patatrac, qualcosa di inaspettato, un po' come adesso che succederà con Israele, che il nazismo ha perso la guerra. È diventato lo zimbello, il mascalzone del quartiere, il nazismo. Persino i tedeschi si vergognano di parlare di quello. Sul giornale questa settimana sono andati ad onorare i caduti della Seconda Guerra Mondiale per la prima volta dopo 75 anni. Prima si vergognavano, non parlavano degli eroi della Seconda Guerra Mondiale tedeschi, nazisti. E adesso cominciano di nuovo ad alzare la cresta e dico, beh, ma sì, ma là, noi siamo sempre l'esercito migliore del mondo, siamo noi ex prussiani, eccetera. Ecco, volevo solo dire questo, va bene? Prima di cominciare il programma, grazie Angela,
è cominciato
che mi hai ritagliato un pochettino, perché questi messaggi o li do quando il Signore me li dà, io confido che sono del Signore,
amen,
e altrimenti spariscono nell'oblio.
Lo so che abbiamo tanto,
capito?
Lo so. Sì.
E so che ci sono cose più ispiranti, cose più simpatiche. Abbiamo uno Skype oggi che sorelle non vedono loro perché mi ha detto che sono simpaticissime, ma io devo dare questo messaggio, che
sì,
serve anche questo.
Va benissimo.
Lo so che tutti vogliono cose, però cosa vuoi? Sai, le migliori medicine a volte sono amarognole. Allora, mi fermo qui allora.
Sì, siamo pronti per la chiamata Skype, chiamata Teams.
Scrivete, fratelli, se avete commenti. Io vi benedica. Un abbraccio.
Abbiamo in linea una coppia di fratelli. Avete sentito parlare di loro? Perché il fratello si chiama Giuseppe e ha avuto problemi con la legge. Perché adesso ci racconterà lui di più, ma in due parole, nella città dove si trova gestiva lui lo spaccio. E quindi
è un bravo ragazzo.
Adesso sì, adesso è diventato bravo.
Quindi gli è andato 20 anni.
Gli è andato 20 anni.
Per darti 20 anni devi essere. Devi avere di pelo sullo stomaco, altro che Esaù.
Però lui si è convertito, lui ha fatto il corso biblico, lui vuole cambiare, lui veramente ha fermato ogni cosa illegale. È andato anche in prigione, adesso è a casa in arresto domiciliare e sta chiedendo preghiera per eliminare un vizio. Ha detto che non riesco questo ultimo vizio a eliminarlo.
Ma deve arrivare anche un altro processo ancora?
Sì, a ottobre ci sarà un altro processo.
Caro mio, sarà meglio pregare.
Sì, preghiamo. E quindi sta chiedendo preghiera per ricevere lo Spirito Santo e per eliminare un certo vizio che lui ci racconterà. Facciamo il collegamento?
Andiamo.
Ti metti le cuffie?
Gloria a Dio, Signore, aiutaci.
Così puoi sentire?
Se le trovo.
Le cuffie bianche lì.
Grazie.
Pronto? Pronto?
Sì.
Eccovi, ciao fratelli.
Buonasera.
Buonasera.
Ciao, buonasera. Finalmente, ma che battaglia.
Ho saputo che non tanto prendeva da voi per il vento.
No, però la linea funziona senza problemi, quindi è stata una battaglia diversa questa, non è il vento. Infatti il vento si è calmato dopo che abbiamo iniziato la diretta, proprio si è calmato. Come state? Come state? Vi vedo.
Ah, bene, bene, grazie.
Caterina, che bella sei, che bello vederti.
Grazie, ciao Angela.
Tu sei tanto speciale, ti ammiro tanto Caterina.
Grazie di cuore.
Sei veramente una donna speciale che sostiene il marito, che combatte nelle difficoltà, che non si lamenta. Ogni volta che scrivi sei dolce, non ti lamenti mai. È una cosa rara.
Grazie, grazie.
Come stanno i figli? Grazie.
Bene, grazie a Dio, bene.
Che età
comunque
hanno?
Anche voi. A uno 5 e l'altro 14.
Ah sì, quello più grande, 14.
Sì.
Allora, vi ascoltiamo. Cosa possiamo fare per voi?
Allora, cari fratelli, innanzitutto io voglio dirvi che...
Dio ti benedica, Giuseppe.
Anche a te, fratello Giuseppe. Fratello Giuseppe,
cara Caterina.
E per noi.
Buonasera, vi saluto.
Grazie di tutto quello che ci hai aiutato a capire, a imparare, diciamo. Sei più di un fratello per noi.
Grazie, Gesù.
Grazie,
Gesù.
A te.
Gloria a te, Gesù.
Volevo raccontarti, caro fratello, che come tu sai io temevo di tornare in carcere, come vi ho scritto nelle numerose email che ci siamo scambiati. E questo poco fa, 3-4 mesi fa, è dovuto succedere, diciamo, che tutto un tratto sono dovuto tornare in carcere. Però non ti nascondo che da quando mi sono avvicinato a Gesù, alla parola, a voi, questa esperienza è stata molto diversa dalle altre. Cioè è stata sempre una cosa negativa, cioè brutta, dei giorni di sofferenza.
Però sopportabile.
Però è stata una cosa, bravo, come dice Caterina, sopportabile. Cioè l'ho affrontata con più coraggio. Vedevo uno scopo in questo, cioè una missione nel far conoscere la parola di Dio agli altri fratelli. L'ho presa diversamente.
Perché tu sei un uomo cambiato.
Sì, certo, non del tutto, purtroppo, però mi sento, cioè nelle cose più grandi mi sento cambiato, davvero.
Ed è per questo, sì, per questo che hai percepito tutte le cose in modo diverso, hai approcciato la situazione in modo diverso, perché hai Gesù nel cuore.
Certo, certo, grazie a Dio,
è
sì.
È vero, è vero.
Però non vi nascondo che, come vi dicevo nell'email, sono molto turbato in questi giorni, perché io ho chiesto, ho pregato... e ho sofferto che volevo tornare dalla mia famiglia e ho chiesto a Gesù di aiutarmi un'altra volta, perché cioè, so che dovrò stare un altro po' ancora in carcere, per non so quanto, però dovrò starci. Però gli ho chiesto, dato che la mia situazione economica era pessima e avevamo un po', diciamo, un po' di cose da sistemare, ho chiesto a Gesù, ti prego, per un'altra volta aiutami, perché mi aveva già aiutato in passato. Mi ha fatto uscire la prima volta quando io è stato il periodo che mi sono avvicinato di più alla parola e a voi. Questa volta invece gli ho chiesto ancora aiuto e gli ho detto, Gesù, ti prego, fammi tornare a casa un altro po', fammi sistemare le cose. Ti prometto che in cambio non fumerò più. Ho fatto questa promessa, diciamo. E con molta vergogna, mi dispiace dirlo, che sono uscito, lui mi ha accontentato e mi ha aiutato, ma io ancora non... io invece no. Cioè non ho mantenuto la mia promessa. Mi sto giustificando dicendo, dai, sono i primi giorni, voglio un po' rilassarmi, voglio un po' lasciarmi andare, poi mi metterò al lavoro, però cioè, dentro di me, davanti a Gesù, so che non è così. Ho promesso anche che avrei lavorato di più per evangelizzare, mi sarei preparato di più, perché quando ero in carcere io, come avete visto, vi chiedevo del materiale,
sì,
per andare avanti. Diciamo anche per avere uno stimolo di vita, perché se non si fa questo, come mi avete insegnato voi nella vita, no, cioè non ha senso niente. E io ho preso i miei giorni in carcere, li ho presi così, chiedevo ogni giorno, Gesù ti prego, prendi la mia lingua una spada per entrare nei cuori dei miei fratelli, dammi tu le opportunità, aiutami ad avvicinarmi nel modo giusto a loro. E lui lo ha fatto, cioè anche se loro non tanto mi seguivano quando gli parlavo, pensavano, mi insultavano un po', dicevano ti sei, mo diventi un prete, tutte queste cose qua. Però io gli dicevo che non provavo vergogna, infatti non era così, cioè io non provavo vergogna, anzi. Tentavo, ritentavo e non mi nascondo anche che poi erano loro che venivano da me nei momenti in cui avevano qualche problema a chiedermi qualche consiglio, magari a chiedermi aiuto e io l'ho sempre fatto. Cioè,
Bellissimo.
però sono felice di tutto questo, no? Davvero, però per il fatto che ancora non riesco a smettere di fumare, sto un po' contro me stesso, diciamo, sono un po' giù.
Cosa fumi,
Perché
Giuseppe? Cosa fumi?
Fumo un po' di hashish per stare un po' più tranquillo, per passare le giornate. Diciamo, è una cosa che faccio da tanto tempo e ho questa abitudine che non riesco a togliere.
Da quanto
Lo
tempo?
so. Fumo da quando avevo 15 anni. Non fumo moltissimo, non sono un fumatore proprio accanito, come molti altri che vedo io, anche i miei amici. Però comunque fumo da parecchio, sono 14 anni che fumo.
Ma come, per esempio, quante volte al giorno?
Dipende, ci sono periodi che fumo una volta sola, periodi che fumo 2 o 3 volte.
E tu, Caterina? No,
No, lei no.
io non fumo, non bevo, non rientrano queste cose nella mia.
No, Caterina non assolutamente lo fa.
Non mi
Ah.
piacciono.
Non
Quindi hai un buon esempio lì vicino a te, Giuseppe.
è... Certo.
Gloria a
Da
Dio.
un lato la invidio, perché gloria a Dio, la invidio, tra virgolette, sarcasticamente, perché lei è molto più fedele di me nei confronti di Gesù, davvero.
Perché provo di vergogna di farla una cosa del genere, perché sono arrivata tanti anni fa su un certo punto che ho detto, questa non è una cosa che deve fare una donna.
Lei fumava sigarette in
Quindi fumavo
passato.
solo le sigarette, e però non ero un fumatore che un pacco poteva durare anche una settimana, non ero una che fumava o era dipendente per forza che doveva fumare.
Però prima di incontrarci, questo, cioè, da quando l'ho conosciuta io non l'ho mai
E
fatto.
poi ho smesso proprio, ho tolto, era un brutto vizio, non li voglio mai far da più in vita mia.
Non, vi nascondo, cari fratelli, che io sentendo l'audio, è stato anche quando ho sentito parlare della salvezza, che basta credere in Gesù, siamo salvati. Diciamo, è come è stata una cosa per me che mi sono cullato. Cioè, la mia carne va contro. Davvero, come dite voi, contro il mio spirito, davvero, credetemi, me ne rendo conto al 100%.
Sì, ma questo è nella Bibbia, sai che la carne sempre combatte contro lo spirito e combatte in tutti noi. Tu hai questa battaglia con il hashish, noi abbiamo altre battaglie che la nostra carne sempre resiste, si oppone alla nostra fede, ci ostacola e ognuno di noi deve combattere questa battaglia. Tutti dobbiamo resistere a qualche vizio, a qualche peccato, a qualche ossessione, attacco del diavolo e se vinciamo quella cosa, allora siamo vicini a Gesù, abbiamo vinto il diavolo. Ognuno di noi deve fare questa battaglia, questa resistenza contro qualcosa. Quindi la carne è sempre in opposizione allo spirito, lo dice in Romani 8. È un bellissimo capitolo, puoi scriverti se hai carta e penna, scriverti,
Sì. Infatti,
studiare Romani capitolo
io in carcere quello che stavo facendo adesso, a differenza di prima, è prendere appunti. Stavo rileggendo la Bibbia e ho 4-5 pagine già di appunti, che è quello che non ho fatto in passato, diciamo. Come vi dicevo, cari fratelli, volevo dirvi che però ultimamente quando fumo, cioè mi sento male, cioè nel senso mi sento in colpa. Cioè, sento che sto facendo qualcosa di sbagliato.
Allora,
Differenza di...
Giuseppe, Giuseppe,
Sì,
allora
padre.
io ti ho ascoltato e pregavo mentre tu parlavi,
Gloria a
ma
Dio.
quello che ho sentito su di te è che sei superficiale, devi decidere se vuoi diventare cristiano vero, cristiano profondo, cristiano nei fatti. Angelina, mi dai una scrittura, secondo Corinzi 13:5. Ascolta questa scrittura. 13:5.
Secondo Corinzi? Esaminatevi
Per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova. Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi, a meno che l'esito della prova sia negativo. Secondo Corinzi 13, verso 5.
Sai, Gesù in Matteo 13 ha parlato dei tre livelli. Ci sono tre livelli di cristianesimo, di buon seme. E Gesù ha detto 30, 60, 100. Quindi bisogna vedere fino a che profondità tu ti sei messo nelle mani di Gesù. Che sicuramente adesso tu ti sei convertito in Cristo e tutto, ma non è sufficiente. Bisogna vedere a che livello, cioè c'è il marito che si sposa e ama la moglie, la ama, non c'è nessun dubbio, però ogni tanto fa un po' di adulterio, però la moglie la ama, ci mancherebbe altro. Tra tutte le sue prostitute la moglie è sempre la migliore, le supera tutte. In un certo senso tu sei così, no? Tu ti sei dato a Gesù, però, come dire, stai servendo due padroni, un po'. Servi Gesù, un po' ami Gesù, un po' certamente che lo ami, certo. E sai, la fede è a diversi livelli, a livello mentale e a livello religioso e superficiale. E poi c'è la fede profonda che è disposta a dare la vita a Gesù, anche morire se necessario. Ecco, tu non sei a quel livello di 100%, perché per essere la sposa di Cristo e passare all'eternità con Gesù e in un posto dove magari c'è tua moglie lì e invece tu sei in un altro posto, non c'è matrimonio in cielo, però in cielo vediamo i nostri parenti, vediamo la nostra situazione terrena, la troviamo là. E ci saranno cristiani che Gesù gli dirà: io non ti conosco, vattene via. Matteo 7, 21 a 23. Gesù dice, Angela, tu prendi gli appunti?
Ok, sì.
E poi glieli mandi?
Va bene.
Ok, adesso Angela prende gli appunti delle scritture e poi te le manda, va bene?
Ripeti l'ultimo. Stavo già...
Grazie, fratello.
Ecco, allora, ripeto... Secondo Corinzi 13:5 e Matteo 7 dal 21 al 23.
Fatto.
Matteo 13, parabola seminatore, 30, 60 e 100. Matteo 13.
Sì.
Se vuoi, Giuseppe, se vuoi... Gli dico a Angela che scrive lei e poi te li manda.
No, va bene. Grazie, padre, grazie. Lo sto già scrivendo io.
Come tu vuoi. Allora, dolce fratello, tu devi decidere che livello vuoi essere cristiano. Vuoi essere a livello al 30, al 60 o al 100? 70, 80, 90, capito? E che marito vuoi essere? Marito... Cioè, se la tua relazione con tua moglie è la stessa che con Gesù, alla prima occasione tu farai adulterio. Perché? Perché tua moglie la ami, però ogni tanto cadi in qualcosa. A Gesù lo ami tutto, però ogni tanto un pochettino di hashish. Ecco, quindi devi decidere che tipo di cristiano vuoi essere. Il Signore ti ha benedetto con una moglie fedele, preziosa, cristiana, non si droga, quindi è un dono che tu non lo meriti, è una cosa eccezionale, che si sta prendendo cura di te, anche se tu le hai combinate di tutti i colori, ti è andato 20 anni, vuol dire che eri veramente, veramente fuori strada. E allora devi fermarti a mostrare la tua gratitudine e a tua moglie, e al Signore. E ancora non sei a quel livello, tu devi decidere. Tu dici: non riesco a fare a meno di fumare. Non ci credo, credo che è una bugia. Perché? Perché tu puoi digiunare e pregare. Perché non digiuni? Fino a quando? Fino a quando ti liberi del fumo.
Digiunare nel senso non fumare, giusto?
Non mangiare.
Ah, non mangiare proprio.
Non mangiare, acqua. Quanto tempo? Fino a che ti liberi della droga. Che non è vero che la marijuana è una cosa medicinale, che non dà suefazione, Vabbè, non è vero, perché ti spingi a droghe più forti. La marijuana ti porta più o meno sempre all'LSD, alla cocaina ed altre porcherie.
Caro fratello, di questo non ho paura perché ci ho già passato di tutti i colori, so già, cioè non ho paura di cadere. La cosa che mi turba è che io l'ho promesso,
Ci sei passato in che
io
senso?
l'ho. No, ho fatto anche uso di cocaina in passato, ho avuto un bel passato io da
Sì,
giovane.
la
Non
marijuana
adesso.
ti porta a queste cose. Tu
Sì.
praticamente stai facendo un compromesso. Tu dici non prendo la cocaina, però un poco di marijuana perché no? E perché no? Perché la marijuana, quando fumi la marijuana, io l'ho fumata, lo so. Sono passato il mio
Lo so.
periodo hippie, so di cosa sto parlando. Ho
Lo
provato
so.
droghe leggere, ci sono passato quando avevo 20 anni. E ti posso dire, so benissimo gli effetti. La marijuana è un po' come se ti bevi e bevi alcolici e diventi un pochettino brillo. Questa è la marijuana. Questo è l'effetto. E invece no, Dio ti vuole lucido, ti vuole attento. Ti vuole sveglio perché? Perché quando meno te lo aspetti, passa davanti a te, oh Dio, Dio ti manda una pecorella e tu devi essere in guardia con la spada nella mano, lo scudo nell'altra, i calzari del Vangelo per camminare, per muoverti. Tu devi essere sveglio per fare felice tua moglie, per essere il padre che i tuoi bambini hanno bisogno. I tuoi bambini non hanno bisogno di uno che fuma droga, marijuana, quello che è. Non hanno bisogno di quello. Capito? Si vergognerebbero di un padre che prende droga. Guarda, io sono andato a visitare San Patrignano, sai cos'è, no?
Una comunità.
Comunità dove aiutano i drogati, è una delle più grandi del mondo, forse la
Sì.
migliore. E lì mi hanno detto che mi spiegavano i collaboratori, i ragazzi simpaticissimi, mi dicevano il figlio di Muccioli. E mi dicevano: qui si tratta che ci vuole 3 giorni per disintossicare una persona. E, a volte li legavano ai letti e poi era proibito, hanno smesso di farlo. Poi uno è morto perché hanno esagerato, eccetera. E, insomma, ci sono stati dei problemi, insomma, ecco. Però nell'insieme io la vedo una comunità positiva. Ecco, praticamente mi dicevano ci vuole 3 giorni a liberare una persona dalla droga. E allora ci sono donne, minorenni, ragazze e ragazzi che di notte scappano, vanno a prostituirsi per comprarsi il buco, capite? Allora dobbiamo stare con loro, non possiamo lasciarli da sole perché scappano, vanno a bucarsi e tornano fatti, tornano. E allora io lo stesso ti dico a te, caro Giuseppe, caro mio omonimo, prendi i tuoi 3 giorni di campo di concentramento. Fai tua moglie felice, fai i bambini felici, fai Dio felice e in questo contempo, 3 giorni per liberarti dalla droga, va bene, se digiuni sicuramente, come ha detto Gesù in Matteo 17, ha detto questo tipo di demoni se ne vanno solo con la preghiera e il digiuno. Gesù si riferiva ovviamente alla fede dei discepoli. Non è che ci sono demoni speciali. Quindi non c'è nessun demone che resiste alla preghiera e al digiuno. Nessuno. Perché il demone peggiore siamo noi. Siamo noi che
Certo.
apriamo la porta al male. Il diavolo non ha il potere di farci drogare, di mantenerci drogati, mantenerci ribelli, mantenerci mormoratori, mantenerci dei disgraziati. Il diavolo non ha questo potere. Siamo
Siamo noi.
noi, Adamo ed Eva, noi che abbiamo dato il potere al diavolo di ubbidire a lui, seguire lui, adorare lui. Va bene, il diavolo non è che gli ha messo il piede sul collo, non è arrivato come un orangotango, ha messo un piede sul collo di Eva, o mangi il frutto o ti ammazza. No, è andato lì e gli ha detto, si è ruffianato alla maniera del serpente, fa, no, ma non mica muore, ma no che non muori, non è mica, Dio è amore, Dio è super grazia. Dio ti ama, ma c'è, ma mangia il frutto proibito, Eva. E quella sventurata lo ha fatto, ma siamo sventurati tutti noi, però. Siamo noi che diamo potere. E chi ha dato potere al diavolo nel mondo? Dio, ma neanche per sogno. È stato Adamo ed Eva che ha dato il loro potere. Il potere che c'è al diavolo adesso era di Adamo ed Eva. Loro avevano l'incarico di tramutare questo mondo valle di lacrime in un paradiso. Non hanno fatto. E allora tu devi semplicemente decidere adesso, io pregherò con te e sarai liberato, sarai benedetto, il Signore ti offrirà lo Spirito Santo, la salvezza, perché tu non sai se c'è la salvezza del libro dell'agnello. C'hai la salvezza, la vita eterna, d'accordo, ma se leggi Apocalisse 3,5 la possiamo perdere. Lo sai questo? Lo sai. Ecco,
Io, caro Fabio, posso interrompere?
fammi finire il paragrafo, dopo
Scusa.
ti ascolto. Quindi assicurati di avere la salvezza del libro dell'agnello, poi torna da tua moglie e dice: sono qua, cosa devo fare? Tua moglie ti dice cosa devi fare, perché davanti a Dio la guida della famiglia non è il marito o la moglie, ma è quello che è nello spirito, è quello che è più spirituale, è quello che è più vicino a Gesù. Capito? E tua moglie potrebbe essere la tua guida. Se vuoi parlare, ti ascolto.
Ti dicevo, caro fratello, che io prima di tornare in carcere 4 mesi fa, cioè già stavo, cioè, voi potete, come voi ricordate, le email, vi avevo già mandato che volevo smettere, eccetera. Però da andare in carcere io pensavo di pulirmi totalmente, invece è peggiorata la cosa, perché stando lì ancora di più le giornate sono monotone, non è niente da fare. Poi ho trovato persone, amici, tra
Ma
virgolette,
non
che
puoi
sono vicino.
evangelizzare in carcere.
Certo che puoi farlo,
E
però non
allora
è così semplice.
non c'è da annoiarsi, c'è da darsi da fare.
Lo so, caro padre, però non è così semplice, perché le persone, cioè lo devi fare in punta una goccia alla volta, come ci hai insegnato tu. Cioè non posso entrare così, perché se diciamo è una vita un po' particolare. Se io entro come un uragano, così, poi loro ti, come ti devo dire,
Ma
ti
sì, devi
escludono.
entrare con saggezza, ma questo l'abbiamo capito.
Però dico, devo prima ambientarmi, devo avvicinarmi ogni, come ci insegna il Vangelo, che ad esempio se uno, bisogna adattarsi alle persone che abbiamo, no? Non che dobbiamo fare i peccati, voglio dire, devo stare insieme a loro, devo prima, come dirvi, inserirmi,
Ma senti,
no?
Giuseppe, il tuo
Perché
problema è che devi metterti sull'attenti davanti a Gesù. Devi allinearti come un discepolo, devi cominciare a ubbidire la parola di Dio e non c'è questo problema, c'è quel problema. Tutti abbiamo problemi, però i problemi vanno vinti. A chi vince io darò la mia corona di vita, a chi vince io gli darò di venire nel mio paradiso. Apocalisse capitoli 2 e 3 è tutto scritto lì. Qui dobbiamo vincere, fratello. Non dobbiamo cercare scuse, dobbiamo vincere. Vincere, fratello. Senti, posso farti una domanda? Tu
certo.
hai una barba perfettamente islamica, barba lunga, eccetera. E
No, l'ho cresciuta da poco, da quando stavo, diciamo, in carcere. Prima ero un po'
sai,
più
vuoi
corto.
cercare di apparire islamico?
No, no, assolutamente.
E io penso che tu saresti bellissimo senza.
Ok, l'accorcerò.
Eh no, perché la gente pensa che sia islamico in Italia, eh?
No, 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 assolutamente no.
No, ma
Anzi.
poi chissà la povera moglie
Ogni
quanto, chissà la
stato una
povera moglie
volta.
quanto si lamenta questo barbone. Poi
No, a lei
c'è un barbone
piace. A lei
di
piace.
20 centimetri, ma sai cosa stai facendo? Stai cercando di vincere qualche concorso di
No, sono 2 o 3 mesi, fratello, diciamo, che non la taglia. Lì
No, no,
già
ma fa come ti
diciamo,
pare. Io non è che posso dire ai fratelli
però
come devono tenere la
capisco
barba,
perché
solamente
vediamo.
che mi ha colpito e dice, caspita, questo qui sembra un insegnante islamico.
No, ho chiesto io pure, ho detto stai bene, sei bello così e fai crescere un po'. Forse adesso dalla videochiamata si vede ancora più, però non è tanto
Comunque,
così.
senti, sono affari tuoi, solamente che l'impressione che dai è che sei un islamico. Comunque, fa come ti pare, per l'amor
Aspetta,
di
mi
Dio,
piace
io non è che
moglie.
posso dire ai fratelli come devono tagliarsi la barba. Andiamo avanti. Allora, senti, in
Certo.
conclusione qua, fratello, quando vuoi, io sono pronto a pregare con te per lo Spirito Santo, ho capito tutto. Io non, mi, non devi, non devi, non,
Lo so,
non
lo
devi
so.
spiegare le cose 2 o 3 volte, ho capito tutto. Ora, se tu vuoi abbandonare tutto, lasciare tutto, mollare i tuoi spiriti, essere un uomo nuovo. Vedi come il Signore ti ha benedetto, ti ha mandato a casa dalla tua amata moglie? Il Signore ti ha benedetto e vuole benedirti, però tu non scherzare col fuoco, non essere ingrato. Non devi
Lo so.
pensare che ti si deve tutto. Hai capito? E oggi il problema di oggi è che la gente pensa che sono il centro del mondo. E tutti gli devono, tu devi metterti in ginocchio davanti a Dio e chiedergli
Ma io l'ho
di
fatto.
farti veramente nascere di nuovo del tutto e veramente finire la tua conversione. Beh, capito? Perché se tu, sì, tu credi in Gesù, però ancora fumi la marijuana, cioè questo potrebbe essere un modo graduale di avvicinarti alla verità.
Però io lo sto facendo, credetemi, lo chiedo ogni giorno, soffro ogni giorno per quello che faccio, chiedo perdono ogni giorno. Come vedete, sto chiedendo anche aiuto a voi, cioè non me ne sto fregando. Credetemi
Ma
che è
ti
veramente
sto dando la
difficile.
medicina che tu hai bisogno. Guarda, se tu hai un cancro, se tu hai un cancro in una mano, puoi tagliare quel cancro un dito alla volta, un pochettino alla volta, oppure puoi tagliarlo tutto di un colpo. E qual è quel pazzo di dottore che taglia un dito alla volta? È quello che tu stai facendo. Tu devi prendere una roncola e dare e bang! Tagliare tutto la mano. Ha detto Gesù, se la tua mano ti offende, tagliala. Se il tuo occhio ti offende, cavalo fuori. Capisci? Tu stai andando, capito, come un marmocchio viziato. Ci stai andando piano piano, piano piano. Fammi godere la marijuana prima e domani di nuovo. E che mia
È vero,
moglie si arrangi. A mia moglie non gli piace, problema suo. Uè, devi svegliarti, fratello, perché il Signore ti può togliere il tappeto di sotto i piedi e torni in prigione se non c'è la benedizione. E neanche devi farlo perché così non vai in prigione. Devi farlo per amore verso il Signore, uno, e due, verso tua moglie, e poi
per la mia
verso i tuoi figli.
In prigione ci dovrò tornare sicuramente. Anche, non
Beh,
so.
il futuro è nelle mani di Dio. Se il Signore vede che la tua testa è ancora dura, sicuramente ci tornerai. Se invece il Signore vede
Ottobre.
che è meglio di no, allora è meglio di no. Io non lo so il futuro, il tuo futuro non lo so, però sicuramente so questo, che se vuoi essere benedetto dal Signore, devi cambiare. E poi ti dico un'altra cosa. Non è che devi comportarti come bravo cristiano, così che Dio ti benedice e non vai in prigione. No, caro mio. Tu ti comporti come figlio di Dio anche se torni in prigione.
No, perché di tornare lo so, devo tornare, cioè, a ottobre o il definitivo, diciamo.
Guarda, non voglio parlare di quello, quello è nelle mani di Dio. A me mi interessa che tu cambi, che tu ricevi lo Spirito Santo. Capito? Che tu ancora non c'hai ancora lo Spirito Santo che è abbondante, straboccante, eccetera. Non ce l'hai ancora. Sei lì ancora, appunto, sei a mezzo cuore. Se stai ancora prendendo droghe, sei a mezzo cuore.
I miei frutti sono questi, cioè non ho.
Devi decidere se vuoi essere un cristiano a mezzo cuore o a cuore pieno, indipendentemente se andrai in prigione o no. Ha detto Gesù in Matteo 5, dice, Fate amichevole accordo mentre camminate, affinché il magistrato non ti porti dal giudice, il giudice non ti mandi in prigione. Dice: di là non uscirai fin quando non hai pagato ogni debito. Quindi Gesù non è nel contratto, non c'è nessun contratto con il Signore che deve toglierci dalla prigione. Lo può fare, ma non è che deve. Allora io ti consiglio adesso di veramente metterti in ginocchio davanti a Gesù, ricevere lo Spirito Santo, nascere di nuovo sul serio, non solo 50%, e dare la tua vita a Gesù, in prigione o fuori dalla prigione, essendo benedetto o non essendo benedetto. Questa è, capite, questa è la fede, questa è questa.
Amen. E dici, caro fratello, se io lo, se non ci riesco nei prossimi giorni, faccio poco alla volta, cioè che ad esempio fumo solo la sera quando sono da solo, potrebbe essere un passo avanti o non va bene?
Ma io non credo. Io credo che devi tagliare la mano.
Così come metodo di...
Devi mettere la mano nella ghigliottina e via. Cosa vuoi fumare? Una al giorno o due al giorno, ma stiamo scherzando. Stiamo scherzando, ma anche le sigarette devi abbandonare. Anche le sigarette, cioè qualunque cosa del diavolo, devi abbandonarla. E i fratelli che mi ascoltate, lo so che ci sono fratelli e sorelle che mi ascoltano, che non devono andare in prigione, però magari sono in una prigione del fumo, stanno fumando. Qualcuno magari fumerà la marijuana, qualcun altro fumerà le sigarette, qualcun altro alza il gomito, qualcun altro tratta la moglie male, o qualche moglie tratta il marito male. Insomma, cerchiamo di svegliarci, fratelli, perché il diavolo va attorno come un leone ruggente cercando qual è il fesso che si può divorare. E se camminiamo con la spada, con lo scudo, con i sandali del Vangelo, al diavolo lo vinciamo. Che il diavolo, Dio non ha dato al diavolo potere di vincerci. Siamo noi che giocherelliamo col diavolo. Un po' di questo, un po' di quello. Ci sono fratelli che non prendono droghe, però magari hanno pensieri sporchi, pensieri cattivi. Cosa devono fare? Ogni volta che il diavolo si avvicina con un pensiero, dice: vattene Satana, io voglio lodare il Signore.
Amen.
Va bene, fratello?
Certo. Va
bene. C'è altro, altrimenti io prego per te.
Non a posto.
Va bene. Caterina, c'è qualche richiesta,
sì,
per Gesù?
Sì, voglio che lo pregate per lui, che 100% li deve dare tutto a Gesù.
Vedi questa moglie? Guarda questa moglie, lei prega per te. Potrebbe chiedere: sì, mi servono soldi. Sì, no, vorrei essere così. Sì, vorrei perdere un chilo, due chili, tre chili. Sì, io ho bisogno di una macchina migliore. Invece pensa solo a te. E cerca di svegliarti, Giuseppe, perché il Signore ti ha dato una moglie che è una benedizione.
Anche da parte mia è la stessa cosa.
E lui è una persona che dà tutto, è bravo, ha un cuore veramente... E quindi mi dispiace che fa queste cose. Io spero che un giorno arriva a un punto che non lo fa più niente. Prima di tutto per se stesso.
Per sentirmi pulito come sia, perché
ma
io
guarda
mi sento
che
sempre
tuo marito, senti Caterina, tuo marito non è bravo, è un drogato.
Sì, su quel punto di vista, perché comunque...
Allora smettila di pomparlo. Il tuo marito ha bisogno di mettersi in ginocchio davanti a Gesù, e Gesù, no, se lui lo prega con tutto il cuore, e allora lo aiuta, ma... Aiutarla non è la super grazia, ti sta lì, ti gratti lo stomaco e Gesù ti aiuta, non è così. Tu devi darti una mossa, ecco, tu sei sul ring, sei un pugile, il tuo avversario è il diavolo. Non è che puoi sederti sul ring e Gesù vince il diavolo, perché quello ti riempie di pugni. Sei sul ring, la vita è un ring, devi fare la tua parte. Gesù ti ha dato due braccia. C'hai due guantoni di box spirituali, usali, difenditi dal diavolo, scaccialo all'inferno. Leggi la storia di Gesù, Luca capitolo 4, lui va dal diavolo e lo riempie di botte. Non è che dice adesso io mi siedo qua a grattarmi lo stomaco e lo Spirito Santo con la super grazia vince il diavolo. No! Questi sono per i fessacchiotti di chiesa, i fessacchiotti della domenica mattina che ascoltano i falsi profeti. Il diavolo vince, il diavolo lo vince se tu, se io, se noi ci diamo una mossa, altrimenti ci fa salsicce, come ha insalcicciato tutta la gente che la domenica va in chiesa a sedersi, a grattarsi lo stomaco. Adesso arriverà l'anticristo, li farà veramente salsicce. Dimmi.
No, dico, di gente insalsicciata ce ne sono.
Sono tutti insalcicciati, sono lì a ascoltare questi diavoletti dal pulpito e loro sono lì a ascoltare le panche.
Questi
diavoletti lì che gli raccolgono tutti i soldi, gli predicano cretinate, false dottrine. Ma invece dobbiamo andare a vincere il mondo per Gesù, mica andare lì a diventare... Va bene, io sono pronto a pregare per te.
Ogni tanto, scusatemi se vi interrompo, ogni tanto mi capita che siamo con i bambini, con le mamme, che stiamo insieme, no? La sera usciamo in villa o al parco per portare a giocare, parliamo sulla chiesa, su qualcosa, e quando io esprimo il mio punto di vista su tutto ciò, no? E loro la prendono come, no, che dico una cosa un po' strana, come diceva mio marito, che quando pure lui stava in carcere, là tutti li guardano in modo diverso, perché dicono, ma questa che sta dicendo, come la chiesa non è importante, i preti non sono importanti. E io lo voglio dire che non è importanza di andare alla chiesa domenica o giovedì o lunedì, oppure andare a confessare alla prete. Vi dico, potete anche fare da soli, a pregare da soli con Gesù, non serve a dare soldi ai preti, che alla fine noi non sappiamo questi soldi veramente dove vanno, cosa fanno, quindi non è facile a vivere sulla gente dove 1% sono come noi e 99% sono come loro.
Noi diamo il nostro, poi Gesù farà, cioè, ci aiuterà, giusto caro fratello?
Guarda, io queste cose non ci entro molto perché sono cose private. Io non mi piace dire a chi dare i soldi, chi non li dare. So che ci sono dei ladroni che la domenica mattina spennano le povere pecorelle. Però uno può dare soldi a chi vuole, non mi interessa. Questo qui è una cosa, i soldi è una cosa secondaria. Gesù, il responsabile delle finanze di Gesù era Giuda. Cioè i soldi sono una cosa secondaria, ognuno può fare quello che vuole. Io non dico mai, non ho mai detto alle pecorelle cosa fare con i soldi, non mi interessa. Tanto che c'è stato un religioso che ci ha scritto, ha mandato una donna, diciamo, dice c'è un'eredità, non so cosa fare, mi aiutate. Cioè non ci interessano queste cose, perché i soldi sono l'esca del diavolo.
Caterina, volevo dire, caro fratello, scusami se ti interrompo, che non è facile, io l'ho capita, lei vuole dire che non è facile evangelizzare, nel senso la gente di oggi, però io gli dico sempre, no, tu lo fai il tuo, mettici il tuo semino, poi Gesù ti aiuterà a farlo germogliare. L'importante è sempre metterci un po' di noi, di Gesù, giusto caro fratello?
Secondo la tua fede, frate, io non posso dirvi cosa dovete fare. Io insegno ai fratelli a evangelizzare, c'è un corso biblico che insegna come evangelizzare, e insegna le profezie, eccetera. Poi ognuno deve comportarsi secondo la sua fede, capito? Perché la gente deve essere libera, i fratelli devono essere liberi di vivere la fede in Cristo. Io posso guidare, posso guidarvi al Vangelo, c'è un po' di esperienze, eccetera. Ma ognuno deve vivere in Cristo secondo la sua fede e le sue scelte. Va bene, sì, fratello?
Quindi, io prima,
quando vai fuori che incontri gente, incontri persone religiose, dagli tanto amore, sii gentile, non essere troppo radicale, fanatica, che la gente si spaventa, devi essere amichevole. Una prima cosa che il mio corso biblico insegna è di sii amichevole quando evangelizzi. Quando lasci le persone, non devono pensare che sei un fanatico qua e là, ma che sei una persona dolce, cristiana, che noi crediamo che Dio ama protestanti e cattolici allo stesso modo, basta che sei cristiano, e basta così. Se non c'è altro, io posso pregare con voi.
Certo, caro fratello, sì, a posto. Non voglio toglierti altro tempo, ti ringrazio.
No, è stato un piacere, perché sono cose che aiutano anche altri fratelli. Alleluia.
Ti leggo un messaggio arrivato adesso da parte di Marta Maria, perché, come dicevo, ognuno di noi deve combattere.
Da parte di chi?
Marta Maria. Ognuno di noi deve combattere contro la carne, e lei testimonia, dice a te, Giuseppe e Caterina, dice: dai forza, fratello, ti sento debole, pure io ho dovuto tagliare la mia mano per sopravvivere e rendere grazie a Dio. Ho eliminato alcol, sigarette, anche nel cibo mi sono molto moderata, sono calata di peso, mi è ricomparso il sorriso, ma se non hai la volontà non concludi nulla. Guarda i tuoi piedi e guarda dove cammini. Vai verso il tuo obiettivo, Gesù e la tua famiglia. Ti mando un abbraccio.
Gloria a Dio.
Amen. Grazie.
Grazie Marta Maria. Amen.
L'incoraggiamento.
Amen, amen. Amen. Ricordati questo, guarda. Gesù ti ama e ti ha aiutato un miliardo di volte. Guarda, tua moglie non è scappata, è ancora qui al tuo fianco, e questa è una grande benedizione. Gloria a Dio, grazie a Gesù. C'hai una famiglia, ti hanno dato gli arresti domiciliari, che è una benedizione. Puoi dormire con tua moglie la sera invece di dormire in una cella. Va bene, fratello, ringrazia Dio. E prega. Io adesso pregherò che il Signore ti benedice, che in prigione non ci torni, ma è nelle mani di Dio, perché a volte, sai, a volte abbiamo bisogno di andare in prigione, perché se no non capiamo certe cose.
Certo, lo so.
Capito?
Lo so.
E se vai in prigione probabilmente non potrai continuare a fumare, perché il Signore non te lo permetterà, a meno che in certe prigioni... dimmi.
Lui ha detto che anche in prigione c'era il problema, vero Giuseppe?
No, ma però questo dipende, non è tutte le prigioni sono così.
Ma oggigiorno, diciamo.
Il Signore te lo può togliere quello.
Oggigiorno è facile. Ma io ci devo ripetere prima di andare.
Fumano più droga in prigione che fuori?
Sì, è vero.
Va bene, senti, lasciamo nelle mani di Dio. Però so anche situazioni che il Signore le toglie queste cose. Quindi io dico questo per dirti che comincia adesso subito a liberarti di queste cose, perché non essere dipendente da quelle cose. Che adesso, oggi sei dipendente dalla marijuana, hashish, e domani sarai dipendente di un'altra cosa sbagliata. E va da dipendenza a dipendenza. Invece il Signore vuole che tu sei libero. Va bene.
Amen.
Allora preghiamo per lo Spirito Santo, fratelli.
Va bene.
Vuoi chiamare Caterina?
Sì. Sta controllando i bambini che stanno giù.
Stanno bene i bambini?
Sì, grazie a Dio, sì.
Grazie Gesù. Allora, grazie. Io pregherei. Sei pronta, Caterina?
Sì.
Ecco, chiudiamo gli occhi, fratelli. Dai, forza. Dai che possiamo uscire da questo burrone. Possiamo uscire da questa fossa.
Amen.
Alleluia, lodi a Dio. Io credo che il Signore vuole dirti che la tua difesa col giudice, con l'avvocato, con chiunque, è di evangelizzarli. Evangelizzare senza paura. Senza fanatismo, con dolcezza, digli: guardi, io prego che in prigione non ci vado. Se ci dovessi andare, ringrazio Dio anche per quello. perché sono un peccatore, ho bisogno di Gesù, la mia vita è cambiata e adesso capisco che la prigione c'ha delle cose buone, prima non lo capivo. Vai con questo atteggiamento, vai con questo messaggio e vedrai che Gesù ti benedice. Come Paolo che evangelizzava quando era in prigione, ha evangelizzato fino alla fine, il Signore lo ha solo benedetto. Ok, questa è la prima cosa che voglio dirti. Allora chiudete gli occhi, fratelli, nel nome di Gesù Cristo, pregate con me. Gesù, entra nel mio cuore con la tua salvezza.
Entra nel mio cuore con la tua salvezza.
Voglio essere salvo.
Voglio essere salvo.
Voglio essere nel libro dell'agnello.
Voglio essere nel libro dell'agnello.
Signore, voglio essere battezzato nel tuo Spirito Santo.
Signore, voglio essere battezzato nel tuo Spirito.
Battezzami, Gesù, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, battezzami.
Battezzami, Gesù.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, battezzami nello Spirito Santo.
Battezzami nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Devi parlare un po' più forte. Battezzami nel tuo Spirito Santo.
Battezzami nel tuo Spirito Santo, Gesù.
Signore, voglio essere un uomo nuovo.
Signore, voglio essere un uomo nuovo.
Non voglio essere schiavo del diavolo.
Non voglio essere schiavo del diavolo.
Schiavo della droga.
Schiavo della droga.
Schiavo di qualunque peccato.
Schiavo di qualunque peccato.
Voglio essere libero e felice come un vero figlio di Dio.
Voglio essere libero e felice come un vero figlio di Dio.
Nel nome di Gesù Cristo.
Nel nome di Gesù Cristo.
Io dichiaro che non ho paura.
Io dichiaro che non ho paura.
Né della prigione.
Né della prigione.
Né della droga.
Né della droga.
Né di niente.
Né di niente.
Voglio essere libero di amarti, Gesù.
Voglio essere libero di amarti,
e
Gesù.
E di amare mia moglie e i miei figli.
E di amare mia moglie e i miei figli.
Signore, perdonami tutti i peccati che ho commesso.
Signore, perdonami tutti i peccati che ho commesso.
E adesso aiutami a fare la mia parte.
E adesso aiutami a fare la mia parte.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. Fratelli, io vi lascio con questo.
Grazie, caro fratello. Che Dio vi benedica.
Grazie. E adesso Dio, ma anche io, aspetteremo di vedere i frutti, i risultati, i cambiamenti. Va bene. E Caterina, tu puoi scrivermi, va bene, rivelarmi tutti i segreti, cos'è che sta facendo Giuseppe, se ha ascoltato o no, se è cambiato o no, se si dispera per Gesù o no. Va bene, fammi sapere Caterina, va bene? Ma
va bene.
Meglio ancora, fammi sapere tu, Giuseppe.
Certo. Però voglio che pregate anche per me, per entrambi, perché abbiamo bisogno veramente di aiuto di Gesù.
Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Non sto dicendo che tu sei perfetta. Sto solamente dicendo che sei una grandissima benedizione per Giuseppe. Dico solo questo.
Io volevo forze per dare a lui, aiutare a lui, perché comunque ha bisogno e quindi... Abbiamo bisogno di entrambi, di essere forti.
Abbiamo bisogno di forza.
La forza di Sansone veniva dai capelli. La vostra forza viene dalla comunione con Gesù.
Amen. Abbiamo bisogno di tanta forza per affrontare tutto ciò che ci aspetta.
Il Signore, Signore ve la dà la forza ogni giorno. Voi dovete prenderlo. Essendo ubbidienti, fedeli nelle piccole cose, ubbidire in quelle cose che sapete che Dio vi chiede, e vivere nella parola, memorizzate quelle scritture che terranno il diavolo lontano. Amen?
Certo.
Questo credo è molto importante, Giuseppe, ricordati questo. memorizza ogni giorno capitoli della Bibbia, scritture della Bibbia, perché sì, la tua forza verrà da queste scritture.
Mi sono reso conto che è molto importante per evangelizzare, prendere appunti, perché nel momento in cui poi c'è da attaccare non ci abbiamo i proiettili.
Non c'hai la forza. Avete il libretto di memorizzazione?
Ce l'ho. Io ho avuto una Bibbia in carcere, il Signore me l'ha fatta recapitare e lì dietro sto prendendo appunti.
No, io vi ho scritto una mail per inviarmi un indirizzo postale qualsiasi dove posso inviarvi una lettera con il libretto già stampato e quello lo puoi portare con te.
Magari, certo, mi mando la via, solo la via, giusto?
È l'indirizzo dove ricevete le lettere.
Di casa mia.
Sì, o qualsiasi altra casa dove potete ricevere una
lettera. Ve lo scrivo subito su Skype, quello me lo tengo, mi servirà per...
Angela, devi mandarne due, una per
sì, la
moglie.
Sì, no problem. Okay. E voglio dirti, ci sono tante testimonianze di cristiani in prigione che, avendo memorizzato capitoli della Bibbia, hanno potuto evangelizzare e visto miracoli bellissimi in prigione. Quindi la Bibbia deve essere dentro di te, dentro la tua mente, il tuo cuore, e vedrai miracoli.
Ok, vi manderemo una lista di capitoli che potete cominciare a memorizzare scritture e poi vi manderemo il libretto. Gloria a Dio.
Grazie.
Amen.
Gloria a Dio.
Va bene, fratellini, vi vogliamo bene. Vi amiamo.
Noi vogliamo...
Ci sentiamo presto.
Adesso avete pregato per lo Spirito Santo, adesso com'è che ha detto Gesù all'adultera Giovanni capitolo 8?
Non
ti condanno neanche io, vai e non peccare più.
Amen.
Dio vi benedica.
Grazie.
un abbraccio, Dio vi benedica.
Anche a voi.
Avanti con Gesù, fratelli.
Avanti con Gesù, speriamo di incontrarvi un giorno.
Amen, se Dio vuole.
Okay. Se non qui da un'altra parte magari.
Ma
non so.
Guarda, anche se non ci conoscete di persona, siete benvenuti a... Se non ci conoscete di persona, ma l'importante è che ci conosciamo nello Spirito e che conoscete Gesù e il suo Spirito Santo. Non conosciamo Gesù di persona, però lo conosciamo nello Spirito. E anche noi possiamo conoscerci nello Spirito di Cristo.
Fratello Giuseppe, grazie di tutto quello che fai per noi.
Grazie Gesù.
So che è il Signore che opera, diciamo, che opera tramite te, però è sempre merito tuo, perché anch'io... Se il Signore comandava lui non fumavo più, invece scelgo io di fumare, e ciò sta a dimostrare che tu fai tanto per noi, cioè tu ti svegli ogni giorno con le tue forze, evangelizzi, fai tutto questo lavoro per noi e ti voglio ringraziare.
Ringrazio Gesù e mi hai fatto felice.
Amen, sono felice, io più felice di te che mi hai detto questo.
E se vuoi farmi ancora più felice, metti in pratica le cose che ti ho detto, segui le scritture che ti ho dato. E adesso Angela...
Lo sai che in carcere ti mancava la tua voce, in carcere.
Adesso...
Veramente. Immaginavo, dicevo, chissà quando la potrò sentire.
Angela ti manderà due libretti, uno per te e uno per la tua dolcissima sposa, che è meravigliosa. Ecco.
Grazie.
Ecco. E prendete... Il Signore benedica i vostri bambini che crescano in Gesù.
Amen.
Grazie.
Un abbraccio, fratelli. Ciao.
Un abbraccio anche a voi.
Ciao fratelli, vi voglio bene. Ah.
Anche noi vi vogliamo tanto bene.
Ciao.
Mi raccomando.
Ciao.
Amen, ciao, vi voglio bene.
Sono bellissimi. Grazie Signore. Wow, Dio li benedica.
Ma io mi aspetto cose buone, cose belle. Il suo futuro, carcere sì, carcere no, è nelle mani di Dio. Anche questo fatto che il Signore ha aperto una porta che ha gli arresti domiciliari. In un certo senso il Signore lo sta mettendo alla prova a vedere come che si comporterà fino al processo. E lui deve cercare di essere fedele nel poco. Gloria, hai bisogno? È arrivata Gloria, dimmi.
Vuole sapere se facciamo le preghiere adesso o dopo, lei chiede, perché è in cucina, Dora è in cucina cucinando.
Ma fammi chiedere alla moderatrice della radio.
Sì, andiamo alla richiesta di preghiera, però dico un paio di testimonianze prima.
Non è che sei molto moderata, però insomma,
Grazie, sempre grazie.
Ufficialmente.
Allora sì, andremo fra poco alle richieste di preghiera. Velocemente un paio di testimonianze. Vi raccontiamo, fratelli, questa settimana siamo andati finalmente a visitare i nostri amici in prigione. Qui nella zona sapete che siamo andati diverse volte a vedere le donne imprigionate in un carcere di massima sicurezza. È dal gennaio che stiamo cercando di comprare delle Bibbie e portarle. Finalmente le Bibbie sono arrivate e abbiamo aspettato più di un mese per ricevere questo appuntamento, ma perché avevano dei problemi.
Sì, ma è stata una battaglia per stampare queste Bibbie. Le abbiamo dovute stampare.
È stata una battaglia a comprarle.
Negli Stati Uniti.
Stamparle, riceverle e anche portarle alla prigione
Hong
è stata una
Kong,
battaglia.
Di qua, niente, non si trovavano.
No, no.
Cioè, veramente, io non so, che io preghiamo per. Le chiese dovrebbero stampare le Bibbie. Noi non, finanziariamente non siamo in grado di far questo. Una volta c'erano chiese che le stampano, non le stampano più. Adesso costruiscono edifici.
E anche dopo che le abbiamo ricevute è stata una battaglia ricevere l'appuntamento in prigione. Infatti la settimana scorsa non l'abbiamo neanche detto ai fratelli. Siamo andati, abbiamo ricevuto un appuntamento mercoledì scorso. Siamo andati, appena siamo arrivati lì ci hanno detto che devono cancellare l'appuntamento, avevano dei problemi dal governo, ci hanno chiesto scusa 10 volte e hanno rimandato per questa settimana. Quindi siamo andati anche per niente una volta. È stata veramente una battaglia.
Sì, e là è una città, non è qui, è una città lontana da qui. Finalmente siamo arrivati, 5 minuti prima dell'appuntamento.
Hanno cancellato. Però cioè, sta settimana invece ci hanno ricevuto. Sono sempre dolci, ci hanno ricevuto con tanto amore. Hanno detto che non riescono ad organizzare per questo giorno di regalare le Bibbie a ogni detenuta perché avevano di nuovo cose organizzate, difficoltà, però ci hanno permesso di organizzare un incontro di 2 ore dove potevamo anche fare una predicazione a quelli interessati, dare le Bibbie a quelli che venivano personalmente e le altre Bibbie, che erano in totale 200 persone, le altre Bibbie possiamo regalarle fra 2 settimane. Ci ricevono nel pomeriggio che possiamo incontrare ogni persona e quelli che desiderano una Bibbia la regaleremo.
Quindi di tanto in tanto quando andiamo regaleremo a quelli che si presentano, perché sennò vanno perse queste Bibbie e per noi sono preziosissime. No?
Sì.
Dobbiamo assicurarci di metterle nella mano della persona, prima di tutto che la desiderano, che la vogliono. Poi che arriva direttamente alla persona.
Sì, sì, sì.
E non che qualcuno la butta lì da qualche parte ad ammuffire.
No, no, no.
Perché non è facile procurare queste Bibbie. Però sono costose, eccetera. Devono passare la dogana, queste sono arrivate dall'America.
E quindi fra 2 settimane riusciremo a incontrare tutte le persone e vedere chi vuole una Bibbia potremo regalare. Però questa settimana quando siamo andate sono venute diverse ragazze a partecipare che già conoscevamo di prima, hanno visto anche il teatrino, avevano anche delle domande. Fratello Giuseppe ha chiesto all'inizio dell'incontro quanti di voi qui siete ammalate, avete dolori? 14 donne hanno alzato la mano che avevano dolori qua e là, problemi di salute.
All'inizio dell'incontro abbiamo chiesto, detto così che durante l'incontro, se Dio vuole, non avete dolori, è guarite.
14 persone hanno alzato la mano e tu hai fatto subito una preghiera per guarigione contro i dolori. E alla fine della preghiera hai chiesto quante di voi siete state guarite e il dolore è sparito. E 6 donne hanno alzato la mano, hanno testimoniato che sono guarite.
Gloria a Dio.
Poi vi faremo ascoltare la registrazione, non oggi, però appena possiamo un giorno ve la mettiamo così alla radio, ascolterete anche l'insegnamento che Giuseppe ha dato sulla salvezza. Giuseppe ha insegnato che ci sono 2 tipi di salvezza, una nel libro della vita, una salvezza che si può perdere, come è scritto in Apocalisse 3:5, non è la salvezza di Cristo, è quella per opere, oppure c'è la seconda salvezza, quella reale di Cristo, per la grazia di Cristo, per il sangue di Cristo, che non dipende da noi.
La sposa di Cristo, che è lo scopo che Gesù è venuto.
Una salvezza che non si può perdere.
Capito? Gesù non è venuto per il libro della vita che già c'era prima.
Sì.
È venuto per il libro dell'agnello, per la sposa.
È stato un bel insegnamento dove alla fine le donne lì hanno detto finalmente ho capito come funziona, perché nella chiesa dove andavo tutta la vita non mi hanno spiegato come essere salvata. Adesso ho capito. Era bello. E alcune piangevano, 2 donne piangevano.
E chiunque può essere libro dell'agnello, è questione di cuore. 30, 60 o 100, dicevo a Giuseppe prima.
Sì.
Capito? Sta a noi, se gli diamo mezzo cuore a Gesù e mezzo al mondo. Sta a noi. Nessuno ci obbliga a dare mezzo cuore a Gesù. Mezzo cuore a Gesù e mezzo cuore alla banca. Mezzo cuore all'edificio, mezzo cuore alla religione. Tutto il cuore a Gesù. La religione che si attacchi al tram. È Gesù che ci salva, non è l'edificio. Avanti, Angela.
E quindi alla fine certo abbiamo pregato anche per ricevere la salvezza, lo Spirito Santo. Una ragazza che si chiama Marta è venuta alla fine e ha detto: io fra un paio di settimane esco da qui e voglio incontrarvi quando vado a casa, voglio vedervi. E le abbiamo dato il nostro numero di telefono così possiamo seguirla.
È venuta a dirci: guardate, quando esco voglio venire a trovarvi. E adesso ci stiamo organizzando, perché è così, abbiamo le mani piene di tutto, però un po' di evangelizzazione riusciamo a farla, grazie a Dio, tra radio e questo e quell'altra, perché è importante che ci manteniamo agili nell'evangelizzazione, che sennò diventiamo morti come dei bacucchi.
Ma sono così ispiranti quelle pecorelle, sono così tenere nel cuore. Thank you, Jesus.
Si vede anche pecorelle. E poi una delle direttrici ha detto: bravi che siete venuti, perché ogni volta che venite, i gruppi che voi parlate, mm-hmm. Com'è che ha detto?
Ha detto: quando andate via, lasciate una pace indietro, che tutte le ragazze hanno una pace speciale quando voi andate via.
Le ragazze che sono nella riunione,
che hanno partecipato. E ha detto lei: è la stessa pace che io ho sentito quando sono stata lì a vedere il vostro teatrino. È la stessa pace che ho sentito anche io. Quindi è una delle persone che lavora lì.
Sì, ha detto: li lasciate tranquille. Quando loro vanno via sono tranquille, sono in pace.
Un spirito di pace.
Sai, noi li evangelizziamo e diciamo: guardate che anche la polizia qui, sono donne poliziotte, guardate, stanno facendo un lavoro. E qui voi state imparando lezioni importantissime che vi serviranno per l'eternità nel regno di Dio. Voi siete qui, in un certo senso siete benedette, perché come Giuseppe, che è stato in prigione 2 anni, Giuseppe figlio di Giacobbe, capite? Invece i suoi fratelli, 10, non erano in prigione, però lui, grazie alla prigione, ha sviluppato una relazione con il Signore così bella, che poi Dio l'ha potuto usare come principe di Egitto. Invece i fratelli erano inginocchiati davanti a lui, va bene, a ubbidirgli. E gli ha spiegato queste cose. E piangevano, perché lo spirito era forte. Vabbè, lo spirito era fortissimo e toccava i cuori. Gloria a Dio.
Amen, amen.
Va bene, Angelina.
Quindi abbiamo iniziato a distribuire la Bibbia che voi, dolci fratelli, avete pagato, avete finanziato, e vi siamo tanto grati. Ed era bello come le donne le guardavano, le Bibbie le carezzavano,
diceva,
le aprivano.
Per me, questa per me. Per me, è mia?
Sì, erano, cioè, per
sì.
Sì, quindi grazie, fratelli.
Per te.
Grazie per i vostri sacrifici. Grazie per...
L'abbiamo dato mano per mano.
Sì.
Una per una.
Una per una, solo alle persone interessate, non così in gruppi.
Cioè direttamente, non è che lì c'è un pacco, vedete chi lo vuole, no. E poi gli abbiamo spiegato tutto e insomma sanno che è un tesoro.
Sì, sì, lo abbiamo presentato come un tesoro che ha cambiato la mia vita. Prenditi cura di questo libro, leggilo ogni giorno, vedrai che cambierà la tua vita.
Questo non è un libro, questo è uno spirito vivo.
È un tesoro.
E c'è Gesù nella carne. Gesù in audio e c'è Gesù nella carta.
Amen.
C'è diversi modi, c'è Gesù in cielo, è sempre Gesù. Alleluia.
Amen. Quindi grazie fratelli per i vostri sacrifici, le decime, le offerte, l'amore che avete inviato qui è arrivato e continueremo a distribuire la Bibbia a quelli che vogliono riceverle. Grazie. Dio vi benedica.
Gloria a Dio.
E poi vi metteremo anche la registrazione di questo incontro, appena lo prepariamo, è Paul che lo sta preparando, quindi dipende da lui, però quando sarà pronto lo ascolterete.
Dov'è Paul? Paul, sei pronto?
Hurry up!
Qui c'è lavoro da fare, eh? Tutto sorridente Paul. Paul è un figliolo molto timido, Paul. timido, è come la dolce mamma. You are shy like your mother, like your sweet mother.
Johnny says no, he's not.
Gloria dice un ragazzo calmo. John dice no, non è calmo.
If Paul is not calm, how should we call you then? You're a volcano.
E tu sei un treno a carbone? Angelina, è meglio che...
Allora, ti leggo una testimonianza arrivata adesso. Testimonianza e richiesta di preghiera è da parte di Michele. Sapete che Michele stava combattendo contro un tumore e ha testimoniato la settimana scorsa domenica che grazie a Gesù il miracolo è avvenuto, il tumore è sparito, non gli hanno trovato traccia del tumore.
Gloria.
E non poteva smettere di lodare, di ringraziare.
credo.
Era così felice.
Gloria.
Però ci ha detto anche che doveva fare un attacco ed ecco il prossimo passo, cosa è successo? Dice Michele, come vi ho detto, dovevo ricoverarmi per un TAC e una biopsia al midollo. Ebbene, la TAC e le analisi del sangue non hanno trovato tracce di metastasi nel corpo. Gloria, gloria, grazie Gesù.
Gloria, Signore.
Fratelli, non so come ringraziarvi per tutto quello che state facendo per me e i fratelli che si trovano nella mia stessa situazione.
C'è un modo. Ringrazio Gesù.
Dio vi strabenedica per tutti i giorni della vostra vita. Vi amo tutti. In Cristo Gesù mio e vostro Salvatore. Grazie, gloria, grazie Dio. Gesù.
Ti benediciamo, ti amiamo.
E chiedo ancora sostegno per il risultato della biopsia del midollo che mi deve arrivare fra 10 giorni. Ma sono sicurissimo che questa sarà l'ultima battaglia che Gesù Cristo vincerà.
Alleluia.
Con la mia fede, con le vostre preghiere e sostegno del gruppo di preghiere sparso in tutto il mondo. Amen, amen.
Sparso in 127 nazioni, la maggioranza di queste.
Ho tanto da raccontarvi in quei giorni ricoverato in ospedale, di come ha operato lo Spirito Santo in me, per i dottori, gli infermieri, gli ammalati. Dio è grande e potente in tutte le sue meraviglie. Grazie, Signore.
Gloria, Signore.
Amen. Nel nome di Gesù dichiariamo Michele pulito nel suo corpo, nel midollo, nel sangue, che non c'è traccia di metastasi, di tumore, che solo la vita di Cristo scorre nel suo sangue. Amen. E porta guarigione, porta luce, porta vita nel nome di Gesù.
Amen.
Che lui possa continuare a brillare l'amore di Gesù.
Alleluia.
A tutti quelli in ospedale, tutti che lui incontra.
Alleluia.
Dottori, ammalati, infermieri, tutti.
Alleluia.
Che possa essere una testimonianza viva del tuo amore, Signore.
Amen.
Amen, nel nome di Gesù.
Gloria a te, Gesù.
Sei benedetto, Michele, continua così.
Amen, un abbraccio, fratellino.
Amen. E andiamo alla richiesta di preghiera?
Va bene.
Ti metti le cuffie di nuovo?
Se fossi stato lì, tra quella folla che la tua morte chiamò, che ti perseguitò, lo devo ammettere, avrei anch'io quel dì colpito l'uomo che si chiamava Gesù. Se fossi stato lì, pensando con il cuore, anch'io stavo lì, fui quello che ti odiò, il costato per lì, pensandoci di più, fui quello che riempì di spine di dolore la tua fronte, Signore, anch'io stavo lì. Se fossi stato lì ai piedi della croce, avrei udito Padre, perché mi hai abbandonato. ammettere che avrei anch'io quel dì aspettato il tuo morire, guardandoti soffrire, se fossi stato lì. Pensando con il cuore, anch'io stavo lì, gridavo in croce il Cristo, e re ne chiude, pensando con il cuore.
Gloria, gloria, Signore, Signore, veniamo davanti a Te, Signore, per Enza, Matilde, Riccardo, Franca e Antonio.
Preghiamo per Enza per le gambe, per il papà di Matilde e Riccardo, guarigione dal tumore, Franca, guarigione alla schiena, e Luisa, guarigione da demenza temporale.
Signore, guarisci queste gambe, Signore, che stanno diventando nere, Signore, di Enza, e anche per il tumore alla testa del papà di Matilde Riccardo, Franca, la guarigione alla schiena, Antonio, per Luisa. Grazie, Signore. Scaccio il diavolo, leggo il diavolo, vattene, Satana, da questi fratelli. Questi fratelli sono benedetti, liberati e guariti nel nome di Gesù Cristo. Amen. Claudia, e poi c'è anche un'altra Claudia, c'è Giovanni, c'è Carlo, che preghiamo per loro.
Claudia chiede preghiera per Rihanna, guarigione allo stomaco, per Roberto, glicemia, guarigione da vermi intestinali per fortificare la fede, e per Giovanni, e anche per Mia, la figlia di Carlo, guarigione da leucemia, nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù Cristo, Signore, venga la tua guarigione come manna sopra questi fratelli. Siete guariti per il motivo dell'amore di Gesù, per il motivo del sangue di Gesù, nel nome di Gesù Cristo. Siete guariti, siete benedetti, perché Gesù vi ama. Preghiamo per Patrizia, Maria Celeste, per Lorena, per Anna Maria, per Francesco, per Nicola.
Preghiamo per Patrizia, guarigione alle gambe, per Nicola, tumore del sangue, per Francesco, che ha un tumore alla testa, ma Lorena nel passato ha chiesto preghiera per lui e adesso dice che il tumore è diminuito, è rimpicciolito, cioè il Signore sta già guarendo Francesco. Anche per Anna Maria, guarigione da un neo e guarigione tutto il corpo, per Donatella, per Luisa, guarigione al cuore, Donatella, ansia, asma, nel nome di Gesù.
Alleluia, gloria, gloria a te, Signore, ti benediciamo. Dora, Rosaria, Christian, Maria Franca, e anche voglio chiedere preghiera anche per me, per guarigione di qualche problema alla pelle.
Preghiamo per me, Dora, gli occhi, Rosaria e Christian, guarigione basso ventre, avere figli, protezione, e Maria Franca, guarigione da un neo sulla labbra, nel nome di Gesù, e per fratello Giuseppe, nel nome di Gesù.
Signore, benedici Donatella, Dora e tutti quanti qui, Rosaria, Christian, Maria Franca, me stesso. Signore, la tua benedizione, la tua guarigione, Signore, legare i diavoli, i demoni, gli spiriti che mandano problemi, malattie, nel nome di Gesù Cristo li leghiamo, grazie al tuo potere, al tuo Spirito Santo, alla tua potenza, dichiariamo tutti questi guariti nel nome di Gesù Cristo. Amen. E preghiamo per liberazioni, liberazioni per Francesca, Nicoletta, Eugenia, Patrizia, Angela e Janeth.
Per Francesca chiede preghiera per guarigione fisica, per avere un marito cristiano. Nicoletta, Eugenia, Patrizia per protezione, salute. Angela, protezione da Parkinson, liberazione da ogni male e sintomo. E per Janeth, protezione e benedizione.
Alleluia, Signore, tu sei un Dio presente, sei qui.
Amen.
Sei con noi. Non dobbiamo andare a una collina, una montagna, una statua. Signore, tu sei qui adesso. Provvedi per questi fratelli, liberazione, benedizioni, protezioni. Signore, aiutali nel tuo nome, per merito del tuo sangue, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Alessandro, Jennifer, Romina, Maria, Cinzia, Alessandro.
Alessandro, per la forza del Signore, per superare tutte le prove. Per Jennifer, per il suo futuro, per avere una famiglia nel Signore. Romina, contro lo scoraggiamento, per la forza del Signore nella sua vita. Maria, per pace in famiglia, per conversione della sua famiglia, per la forza del Signore affrontare tutti questi problemi. Cinzia, liberazione dalla vessazione, rumori nella casa. E Alessandro, per uscire da tutte le fosse dove è caduto, nel nome di Gesù.
Gloria a te, Signore, ti benediciamo, Signore. Signore, tu ci aiuti a superare le prove. Signore, una famiglia per Jennifer. Sgridiamo scoraggiamenti, le vessazioni, le fosse dove Alessandro è caduto. Pace in famiglia per i fratelli che lo chiedono. Benedizioni su questi fratelli, guarigioni, liberazioni, i diavoli legati nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Gloria a te, Signore. Amen. Preghiamo anche per altri fratelli che già avevano scritto. Preghiamo di nuovo per Rosaria, Silvana, Esther, Giuseppe, Gigliola, Gioele, Chiara, Alba, Marina, Domenico, Maria Vittoria, Raffaella.
E anche per Piera, appena scritto.
Anche per Piera. Benedici Piera, Signore. Tutti questi fratelli, Signore, siamo davanti a te. Tu hai detto in Matteo 8, 16, 17, hai detto che tu mandasti la parola e guarirono tutti. Signore, manda la tua parola. Manda la tua parola, guariscili tutti. In nome di Gesù Cristo, Signore, ti benediciamo, Signore. La tua parola guarisce. Con la parola hai creato il mondo, le galassie, le stelle. Guarisci tu questi piccoli, Signore.
Matteo 8, 16 e 17. Poi venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati, ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati, affinché si adempisse quel che fu detto per bocca del profeta Isaia. Egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Matteo 8, versi 16 e 17.
Egli mandò la parola e li guarì tutti con la parola. E allora la parola è stata inviata e adesso dobbiamo crederla, riceverla nel nome di Gesù Cristo. Dio vi benedica, fratelli. Grazie, Signore. Grande piacere e un grande onore pregare per voi. Grazie, Gesù. Grazie, Signore. Alleluia. E il Signore Gesù prese il pane e disse: questo è il mio corpo. E disse: ecco, prendetene tutti in memoria di me. Questo corpo e questo sangue sono per il nuovo patto. Prendetene tutti, fratelli. Anch'io stavo lì,
se fossi stato lì, ai piedi della croce, avrei udito Padre, perché mi hai abbandonato, lo devo ammettere che avrei anch'io quel dì aspettato il tuo morire, guardandoti soffrire, se fossi stato lì. Pensando con il cuore, anch'io stavo lì, gridavo in croce il Cristo, e re nel giudei. Pensando con il cuore, il sangue che hai versato per il mio peccato, lo hai fatto con amore. Pensando sempre a te, tu sei rimasto lì, non hai gridato aiuto, ma tutto hai compiuto, perché sei stato lì, hai detto male a me, perdona loro che non sanno quel che fanno.
Ti ringraziamo Signore, ti ringraziamo Gesù, ti benediciamo Gesù. Grazie Signore, tu sei così, così, così speciale, unico. Grazie Signore. Scendere dal trono per venire su un calvario, farsi inchiodare per versare il tuo sangue necessario per la nostra salvezza, la storia più bella mai raccontata, l'amore più bello mai mostrato, dato. Signore, aiutaci a sapere ricambiare, Signore. Date il nostro amore, Signore, il nostro cuore, il nostro tempo, la nostra vita. Grazie, grazie, Signore. Ti benediremo tutta l'eternità. Che sangue speciale, che sangue meraviglioso. Ecco, adesso lo prendiamo insieme, perché tu ci hai dato un segno, Signore, un calice di vino che rappresenta quel sangue. Grazie, Signore. Ecco, questo calice rappresenta il tuo sangue. Adesso lo prendiamo, Gesù. Fratelli, tutti insieme, condividiamo il sangue di Gesù. Adesso il vino è diventato sangue. Grazie, grazie Signore. Prendiamo adesso, fratelli, prendiamo.
La croce, avrei udito Padre, perché mi hai abbandonato, lo devo ammettere, che avrei anch'io quel dì aspettato il tuo morire, guardandoti soffrire. Se fossi stato lì, pensando con il cuore, anch'io stavo lì, gridavo in croce il Cristo, e re nel giudei, pensando con il cuore.
Grazie Signore Gesù che ci hai dato tutto, tutto, ci hai tirato fuori dall'inferno, dal nostro egoismo che stiamo ancora uscendo. Signore, sei sceso dal tuo trono per tirarci fuori dalla trappola, dal fango, dal regno del diavolo, per insegnarci ad amarci. Che Dio, che Salvatore. Gloria, gloria, gloria. Possiamo vivere già adesso nei giardini del cielo. Se solamente ci amiamo, possiamo vivere già adesso nel paradiso. Già adesso. Non c'è da aspettare che moriamo. Poi Gesù, tu hai detto, chi crede in me non morrà mai. Alleluia. Non dobbiamo passare per l'inferno, per il purgatorio di Dante, Dante Alighieri. Non dobbiamo. Andiamo direttamente da Gesù. Alleluia.
Da quella folla che la tua morte chiamò, che ti perseguito,
ecco, cerchiamo una piccola scrittura.
Avrei anch'io quel dì colpito l'uomo che,
secondo Corinzi 5:8, siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare col Signore. Grazie Signore, partendo dal corpo abitiamo col Signore. Non dobbiamo passare per il parcheggio dei testimoni di Geova che vanno al cimitero a dormire. No, uscire dal corpo, abitare col Signore. Qui sta parlando naturalmente i cristiani veri, fedeli. Grazie, aiutici a essere di questi, Signore. Ti benediciamo. Angelina, se vuoi possiamo...
Sì.
Possiamo dare l'ultimo amore.
Oh, non l'ultimo, non l'ultimo.
Per questa settimana.
Solo per i prossimi 2 minuti è l'ultimo, poi iniziamo da capo. L'amore non finisce mai.
È vero, è vero.
Fermiamo la diretta, però l'amore continua.
Bene, allora, fratelli, amore continuo.
Amore
Angela,
eterno.
Angela, a te.
Vi amo, fratelli, siete veramente dolci e vi apprezzo tanto e mi insegnate tanto. E scrivete ancora, scrivete, perché mi piace tanto leggere le vostre storie.
E come si capisce che sono dolci e amorevoli?
Perché amano Gesù.
Anche da come scrivono.
Perché amano Gesù tanto. E ognuno ha le sue battaglie, però in mezzo alle battaglie amano Gesù.
Così come il Vangelo rappresenta Gesù, conosciamo il cuore di Gesù dal Vangelo. Così noi conosciamo i vostri cuori da come scrivete.
Sì.
Bellissimo come scrivete, pieni di amore.
Alleluia.
Io non vedo l'ora. Voi volete conoscere me? Io non vedo l'ora di conoscere voi. Magari sarà in cielo. Alleluia.
Amen.
Ciao.
Ciao fratelli
bene.
Cari. Tanto amore e benedizioni. Vi amiamo. Ciao fratelli.
Se fossi stato lì, tra quella folla che la tua morte chiamò, che ti perseguito, lo devo ammettere, avrei anch'io quel dì colpito l'uomo che si chiamava Gesù. Se fossi stato lì, pensando con il cuore, anch'io stavo lì, fui quello che ti odiò, il costato per lì, pensandoci di più, fui quello che riempì di spine e di dolore la tua fronte, Signore, anch'io stavo lì. Se fossi stato lì ai piedi della croce, avrei udito Padre, perché mi hai abbandonato. devo ammettere che avrei anch'io quel dì aspettato il tuo morire, guardandoti offrire se fossi stato lì. Pensando con il cuore, anch'io stavo lì, gridavo in croce il Cristo, e re nel più dei, pensando con il cuore, il sangue che hai versato per il mio peccato, lo hai fatto con l'amore. Tu sei rimasto lì, non hai gridato aiuto, ma tutto hai compiuto, perché sei stato lì, hai detto male a me, perdona loro che non sanno quel che fanno, Padre. Thank you. Padre, perdona.